Come voi sapete, un laboratorio ormai ha tempi abbastanza, in fondo abbastanza ristretti, abbastanza non certo dilatati. Noi abbiamo una struttura da tanti anni che porta buoni esiti e quindi per arrivare ad avere questi buoni esiti dobbiamo partire da subito, anche un giorno sprecato, un giorno che si sente, no? Nella nostra struttura. In linea di massima i buoni esiti sono che di norma il 95% delle persone completano il laboratorio entro luglio e noi facciamo una mostra finale, una giury con ospiti e quindi è un momento sinergico, è mostra, esame e giury allo stesso tempo e questo avviene a luglio, a 14, 15 luglio, questo è importante che lo sappiano gli Erasmus. E poi vi darò la data esatta, e di norma non più del 5% non ce la fa a seguire questo ritmo, e quindi comincia a non venire, a quel punto non ha proprio più le presenze, eccetera. Le presenze sono una cosa molto importante per noi, quindi fate in maniera di seguire realmente la presenza è un fatto assiduo, noi prendiamo le firme e su quello sarete sempre verificati. Allora, la giornata funziona così. Adesso leggiamo il programma di lavoro, il programma del corso, così avete delle idee, diciamo, di tipo generali. E poi partiamo, magari facciamo un piccolo break intermedio, e poi partiamo con la prima lezione vera e propria, che è una lezione, diciamo, importante, già operativa, su cui noi cominciamo a lavorare. D'accordo? Allora, questo ovviamente è uno dei laboratori di progettazione 4, che prende questo titolo, che poco a poco voi capirete, meglio il significato è Allos Territoris. Di questo parleremo, di che cosa vuol dire questa parola nella parte della lezione. Io sono Antonino Saggio, credo che lo sappiate, immagino che lo sappiate, anche se a domanda degli studenti, anche a distanza di 6 mesi, capita di dire: ma chi è stato il tuo professore di 4? E alcuni di loro si segga qui, signorina. Sì. E alcuni di loro non lo sanno, cioè è una cosa che prenda una sedia e si segga qua, signorina. Non sanno il nome del professore, cosa che mi sembra una cosa sconvolgente, ma invece capita, quindi bisogna sempre fare dei test. Allora, adesso io vi presento il gruppo di docenti. Nelle mie strutture di corso tutti i docenti sono sempre ufficiali, cioè hanno sempre un ruolo all'interno dell'università, il che vuol dire che hanno uno stipend o uno stipendio da parte dell'università, quindi non ci sono avventizi, non ci sono persone che non hanno un ruolo o che sono qui solamente per interesse culturale o per stima di voi o di me. Cosa che magari c'è uguale, non è detto di no, però sono molto ufficiali. Allora, prima di tutto io voglio presentare l'architetto Gaetano De Francesco, brevissimamente. Il profilo di Gaetano De Francesco è estremamente interessante dal mio punto di vista. Lui è stato un mio studente nell'anno 2011, al ritorno dalla Francia, e ha fatto il quarto anno come voi. Successivamente è andato in Erasmus e ha fatto durante l'anno di Erasmus l'altro corso, che è il corso di CAD, che è un poco un nodo di passaggio per noi, per il nostro sistema fondamentale, perché è quello che è una sorta di preparazione al laboratorio di sintesi, diciamo così in 2 parole. Quindi lui ha fatto questo laboratorio, questo corso facendosi la barba, mi sembra che tu mi raccontavi. O qualcosa del genere, comunque seguendolo online, perché il corso era tutto anche online. Poi è tornato e abbiamo fatto, dico abbiamo fatto perché è una sfida grossa che è stata presa insieme, una tesi su Malagrotta, cioè una grandissima crisi della città di Roma, e ha affrontato questa tesi che ha avuto anche un esito in un libro che si chiama Foreste Urbane, giusto? Che è accessibile via Amazon a chi interessa questo tema. Successivamente De Francesco ha vinto il dottorato di ricerca, che immagino voi sappiate che cosa è un triennio, in realtà 4 anni, che consentono a un giovane architetto, perché nel frattempo lui è diventato architetto, di svolgere una ricerca molto impegnativa e molto importante, e oltre a continuare a essere mio assistente di ruolo, e anche al fatto di seguire e conoscere gli altri docenti del dipartimento, eccetera. Quindi, diciamo, si viene a far parte per un paio d'anni, 4 anni, ufficialmente della struttura universitaria. Finito questo, lui è tornato alla fine. Ah, ecco, nel frattempo ha fatto parte del gruppo Nitro, che è un gruppo operativo con cui noi abbiamo fatto pubblicazioni, ricerche e altre attività, è stato un membro molto attivo di questo. Poi è tornato a fare attività professionale. Ha un'attività professionale buona e qualificata, per essere un architetto che ha superato da pochi 30 anni, con lavori sia di piccola sia di media scala, sia nella zona di Roma sia nella zona del Stagno, che è la sua zona di origine. Dimentico qualcosa di sensazionale? No, diciamo, questo è più o meno il profilo. E quindi Gaetano, per nostra gioia e fortuna, anche, diciamo, accortezza, ha vinto un ruolo di un contratto per un anno per compiere ricerche universitarie e ritornare ad essere mio assistente in questo corso. Quindi praticamente dopo 3 anni o 4 anni di congedo, diciamolo così, torna ad essere nel gruppo docente. L'ho presentato per primo perché a tutti gli effetti è il più anziano e quello che ha maggiore, diciamo, anni di lavoro con noi. Va bene? Ok. Alla mia sinistra c'è Selenia Marinelli, che ha un percorso in qualche maniera analogo, in qualche maniera un poco diverso. Dunque, Selenia Marinelli è innanzitutto al suo ultimo anno di dottorato, quindi comincia ad aver fatto la mia assistente per 3 anni, e questo è il suo terzo anno, e quindi, diciamo, in questi 3 anni dal punto di vista della didattica si è rivelata molto solida, brava e attenta, è sicuramente estremamente capace. E ha fatto il corso di CAD solo e non in laboratorio, per contingenze universitarie, perché fare il corso di CAD del quinto anno è anche un po' una maniera di entrare dentro, diciamo, dentro la didattica, il mio modo di pensare. Quindi ha fatto il corso di CAD con un lavoro abbastanza sperimentale, che aveva anche l'uso di sensori, no? E anche una sperimentazione concreta in un'area del Lungotevere, che poi successivamente uno delle persone del gruppo, Gabriele Stancato, che è stato con noi per 3 anni, ha, diciamo, anche sviluppato nella sua tesi di laurea. Invece lei ha fatto una tesi di laurea sempre nel progetto di Tevere Cavo, nella zona del poligrafico abbandonato,
Lungotevere dell'acqua acetosa,
questo edificio abbandonato in un'area interessante e strategica, in cui ha proposto un tema interessante, cioè un poliambulatorio anche per affrontare i problemi di natura psicologica e sessuale, che era un tema che comincia a essere presente un po' nei paesi più avanzati, ma che ovviamente in Italia non se ne parla proprio. Però lei l'ha fatto in un'area molto interessante, con anche un disegno di suolo molto interessante. E ovviamente il suo lavoro è stato pubblicato nel libro Tevere Cavo, eccetera. Ricordatevi una cosa del nostro sistema. Nel nostro sistema basta la parola. Ricordatevi questo trucco qua, basta la parola. Cioè, se uno vuole sapere Selenia Marinelli, basta Selenia Marinelli, perché se tu ti metti nel mio web e cerchi di Selenia Marinelli, ti escono 70, diciamo, 70 risultati, tra cui la tesi di laurea, il primo, numero uno, tesi di laurea, eccetera. Quindi se uno, per Gaetano, la stessa cosa, è un po' per tutti. Quindi basta sempre la parola, e poi, insomma, un po' di curiosità è bene che voi la sviluppiate, perché è un elemento importante. Allora, Andrea Ariano, qui alla mia destra, è un vincitore di questa cosa importante che si chiama il dottorato di ricerca. Quindi lui è al suo primo anno, anzi, diciamo, praticamente sono 4 mesi, sostanzialmente. Ha fatto il corso di ITCAD brillantemente con me, non ha fatto il laboratorio, si è laureato in urbanistica, e quindi è un po' per lui è la prima volta che effettivamente è all'interno di un corso di laboratorio con me, che è, diciamo, per lui quasi altrettanto nuovo che per voi. Quindi Andrea è definito in questo caso assistente alla ricerca, il che vuol dire che lui navigherà all'interno dei seminari, apprenderà materiale, tecniche, eccetera, da me, da Selenia e da Gaetano, e insomma, come dire, è un apprendista, no? È un apprendista di questa cosa, ma allo stesso tempo è una persona molto qualificata, molto brava, estremamente intelligente, se no non sarebbe qua. E allo stesso tempo lui farà una serie di materiali di supporto al corso per farlo funzionare, dei blog, qualche lavoro comune dei ragazzi per aiutare il tramite delle operazioni, quindi sarà anche molto utile in tutta la vicenda. E quindi questa è la struttura del corso. Ok, quindi voi in linea di massima sapete più di loro che di me, perché di linea di massima gli studenti non sanno quasi nulla del proprio professore, delle nuove generazioni, quasi potremmo fare un test, ma non lo faccio per carità di patria, sanno pochissimo, comunque non lo facciamo per carità di patria. Allora, adesso leggiamo questo programma, ok? Cominciando da qua, tieni Selenia, poi facciamo i turni anche con gli altri, ogni tanto io mi interrompo, oppure se volete potete segnarvi delle domande e poi ne discutiamo alla fine, ok?
Allora, questo laboratorio di progettazione ha lo scopo di coinvolgere gli studenti nella progettazione di un edificio di media complessità, inserito in un vuoto urbano della città di Roma. La particolarità del laboratorio consiste nel rapporto che si instaura tra il programma, l'area di progetto, i previsti occupanti e l'insieme di aspetti teorici e pratici della progettazione architettonica e urbana, che vengono affrontati in questo corso. Il programma del progetto ricade nel grande ambito della mixité. Propone di conseguenza una combinazione di attività diverse, organizzate a partire da una forte idea d'uso, una driving force che motiva il progetto e la sua necessità nella città contemporanea nei termini generali e nelle aree di progetto in particolare. Ogni studente sceglierà un'area specifica per il proprio progetto in un vuoto urbano, Urban Void, localizzato nel settore orientale della capitale lungo le aree interessate lungo il tratto urbano terminale della via Prenestina, già prescelte dalla docenza. In questa area svilupperà il proprio programma in stretto rapporto con la docenza, ma anche con un promoter o cliente virtuale.
Ok, praticamente in queste 20 righe è descritto un po' sono descritte delle modalità, delle cose, delle parole chiave, ci sono un sacco di roba dentro. Io la cosa che, siccome questo è un programma di lavoro, io vi chiederei di conservare questo documento, perché assume molto più senso per voi alla fine, dopo che lo avete fatto, piuttosto che all'inizio, perché all'inizio è giusto che io vi racconti poco quello, però aprire ciascuna parola rappresenterà un poco di tempo. Per esempio, questo stesso concetto di mixité, questa idea di driving force, non è per niente scontato che voi capiate di cosa noi parliamo. In realtà faremo una lezione apposita, voi ci lavorerete, quindi diventeranno tutti termini molto familiari. Adesso vengono soltanto enunciati, d'altra parte un programma così deve funzionare. Ok.
Il corso si organizzerà in cicli tematici successivi che, dalla scelta dell'area al programma ai concetti spaziali, distributivi ed espressivi, vedrà sempre una o più lezioni teoriche, revisioni personali e collettive e consegne progressive. Il complesso intreccio delle prassi promosse dal corso si appoggerà al sito, alle mappe Google e a un blog del corso, e anche all'insieme di blog di ciascuno studente in una fitta rete di condivisione necessaria ad affrontare un'esercitazione progettuale oggi. Il corso prevede un preesame alla fine di giugno e si chiude con la sessione di esami nel luglio 2019. In sintesi, i progetti redatti in questo laboratorio, già ampiamente pubblicati su carta e su web, intendono promuovere la realizzazione di microarchitetture che si basano su 7 caratteristiche chiave. Lo sviluppo di uno sguardo critico sulle periferie, capaci di attivare una progettazione sensibile e stimolante anche dal punto di vista formale. La creazione di programmi d'uso innovativi basati sul concetto di mixité. La valorizzazione di ambiti abbandonati o sottoutilizzati della città. Lo studio di nuovi approcci dal punto di vista bioclimatico ed ambientale. L'utilizzazione dell'informatica nella diffusione e corresponsabilizzazione del progetto, l'attivazione di rapporti concreti con possibili partner del progetto considerati come attori irrinunciabili nel contesto sociale ed economico della città, il contributo ad un ruolo professionale del progettista quale portatore di un ruolo proactive nella società contemporanea. Mm-hmm. Naturalmente...
praticamente una decina di cannonate.
Infatti mi sa che...
Ok.
Naturalmente, la forza dei circa 400 progetti realizzati sino ad oggi con questa impostazione non risiede nei singoli aspetti sopra elencati, ma nel loro intreccio sinergico, che è la caratteristica peculiare di ogni sforzo nell'ambito disciplinare della progettazione architettonica e urbana.
Ok, allora, è difficile leggere meglio di te, devo dire che sei una grande lettrice, fantastica.
Grazie.
Forse è l'esperienza anche... Adesso proviamo Ariano, che sicuramente non potrà leggere meglio di te, però vediamo come va.
Nella didattica della progettazione riteniamo centrale lo sforzo di colmare la separazione tra una fase analitica, le conoscenze, e una fase sintetica, la progettazione. Il rischio è avere da una parte la sottorizzazione dei contributi specialistici, quasi fino alla loro stessa ineffettualità nello sviluppo delle decisioni, e dall'altra un'aura del momento progettuale. Scopo del corso è, al contrario, rendere gli studenti consapevoli degli strumenti, delle tecniche, dei concetti e dei ferri del mestiere, del fare progettuale. Da questo punto di vista, il corso si tenta di porre dentro la categoria della strumentalità progettuale, una strumentalità che lega sempre il momento teorico agli effettivi strumenti progettuali per affrontare gli argomenti proposti. Il metodo di conduzione del laboratorio è basato su una filosofia didattica di origine deweyana, la cui base consiste nel tentativo di non scindere la fase di analisi, cioè la trasmissione di una serie di conoscenze problematiche legate al tema, dalla fase di sintesi, cioè l'elaborazione del progetto. Il metodo di ipotesi verifica lega le decisioni progettuali alle analisi lungo tutto il periodo del corso e in tutto il processo progettuale. La raccolta di nuove informazioni, cioè le lezioni ex cattedra, i seminari, le letture, le visite, eccetera, sono strutturate in cicli tematici successivi in rapporto al maturarsi e approfondirsi delle ipotesi progettuali. Le informazioni creano così un momento di verifica, un test per le ipotesi progettuali mano a mano formulate, e impongono modifiche e affinamenti successivi del progetto.
Ok, questo... Diciamo, la cosa bella è che tutte queste cose saranno completamente... assimilate da chi supera il corso, cioè nei contenuti, che cosa vuol dire mixité, che cosa vuol dire dare risposte, che cosa vuol dire allocare territori, che cosa vuol dire coinvolgere il blog, cioè qualunque di questi elementi sarà proprio pane quotidiano per voi. E anche vi abituerete a questo metodo, che è un metodo un po' diverso. diverso da molti altri metodi di insegnamento, perché la mia storia è che io sono stato uno studente ovviamente di questa facoltà, mi sono laureato in questa facoltà, ma la mia formazione come docente è una formazione statunitense, americana, e quindi si muove con un... prenda una sedia, si segga qua davanti. È una formazione di origine americana e quindi ha degli aspetti diciamo metodologici abbastanza diversi, anzi molto diversi. Allora, di origine di Guyana, fate firmare a chi manca, non so se sono arrivate qualcun altro, è un'altra. Di origine di Guyana vuol dire ovviamente il filosofo John Dewey, no? Questo credo che ovviamente lo sappiamo, ma quello che all'inizio vi sembrerà un pochettino, un po' estraneo e vi può un po' far sentire un poco, forse un poco confusi, no? All'inizio, è proprio questo problema dell'aspetto ciclico e del ciclo ipotesi verifica, che tanto per dirvi, adesso in due secondi, si tratta di questa idea, appunto sperimentata, su cui io mi sono formato, ho sempre lavorato e ho considerato che è, diciamo, molto valida. E in poche parole, diciamo, molto spesso, dei corsi di progettazione sono organizzati in due blocchi. Un blocco che possiamo definire di analisi e un blocco che possiamo definire di sintesi. Il primo blocco di analisi avviene che il docente o il gruppo docente illustra agli studenti una serie di aspetti che riguardano il programma, diciamo, del corso. Quali aspetti? La morfologia urbana, le tipologie, se ci sono tipologie d'uso particolari, alcuni dati, alcune informazioni di tipo legislativo, eccetera. E queste, diciamo, lezioni, o anche dei fatti culturali, questo tipo di lezioni rappresentano, diciamo, la parte di analisi. A un certo punto l'analisi si interrompe e si parte con la sintesi, e cioè col progetto, no? Credo che la maggior parte di voi abbiate sperimentato questo metodo, mi sbaglio? Eh? Emanuele Caputo, hai sperimentato questo metodo? Ti ci trovi abbastanza, spesso è stato usato questo metodo in molte discipline progettuali. Quindi, diciamo, lo chiamiamo un metodo analisi-sintesi. Invece il metodo che noi adoperiamo lo chiamiamo ipotesi-verifica, o meglio, ipotesi-test. Che cosa vuol dire, in poche parole? Che noi facciamo una serie di loop, una serie di giri, ma sono giri non sempre della stessa dimensione, ma di una dimensione crescentemente più piccola. Che cosa vuol dire questo qui? Che noi mano a mano ci avviciniamo sempre di più alla definizione del progetto che noi riteniamo possibile in laboratorio. Naturalmente, come qualunque loop, non finisce mai. Come funziona questo nostro processo? Funziona che noi ci muoviamo in dei cicli, chiamiamoli loop, in cui ciascun loop ha almeno tre componenti. C'ha una componente teorica, cioè qual è l'orizzonte teorico per cui noi facciamo una certa operazione. Poi c'è una componente strumentale, e cioè che strumenti pratici noi possiamo usare per fare che cosa? Per fare la terza fase. E che cos'è la terza fase di ogni loop, Federica Bisogni? Esatto, brava. Esattamente, è il progetto ad un determinato stadio del loop. Ecco perché noi diciamo che questi modi, perché i modi sono incrementali? Perché muovendoci noi questo loop, teoria, strumenti, sviluppo progettuale, chiamiamolo così, ma è giusto che tu hai detto progetto, si muovono in maniera incrementale, cioè ogni nuovo ciclo noi aumentiamo o modifichiamo il portato teorico, cambiamo gli strumenti o affiniamo gli strumenti, ma spesso cambiamo gli strumenti e in qualche maniera chiediamo un avanzamento, una nuova ridefinizione del progetto. È molto importante la differenza tra nuovo avanzamento o nuovo progetto, perché che cosa succede? E di questo non bisogna mai aver paura. Succede che magari al terzo giro, al quarto giro, si scopre che i nuovi portati teorici e i nuovi strumenti sono troppo importanti e non entrano più nelle definizioni precedenti del progetto, e si fa prima a rifarne uno nuovo che a costringere tutto a rientrare dentro i precedenti. C'è una piccola rivoluzione copernicana, di tanto in tanto capita, ed è molto importante farlo, un cambio di paradigma, diciamo, ed è importante farlo. Quindi, in poche parole, perché questo sistema, noi lo chiamiamo ipotesi verifica invece del sistema analisi sintesi? Perché in qualche maniera per noi l'azione progettuale è sempre una sorta di ipotesi che uno promuove, e la promuove e deve essere verificata all'interno degli strumenti e del grado di conoscenza che si ha a ciascuno stadio. Quindi quello che si descrive, questo viene detto una volta e poi basta, poi uno se lo può pure scordare, non importa, la naviga, la situazione non ha alcuna rilevanza, però per curiosità, siccome siete qua, belli tutti quanti, seri, eccetera, tanto vale farvi capire che c'è una differenza dal punto di vista metodologico, no? E questa differenza, insomma, è una differenza. Noi crediamo fortemente a tutto questo. Io ho cominciato a insegnare nel lontano 1984. Quindi fanno un numero di anni che non ci voglio neanche pensare, ho sempre insegnato con questa tecnica, perché i miei maestri americani mi hanno insegnato questa tecnica, diciamo, operatoria, chiamiamola così, se vogliamo usare, non ci piace tanto come analogia. Però, insomma, ho sempre adoperato questa tecnica affinandola, ma la tecnica è sempre rimasta quella, e quindi ho abbandonato le mie tecniche italiane, che erano appunto di analisi sintesi, avevo capito che era molto più interessante questa maniera, che è tra l'altro una delle ragioni per cui noi riusciamo a portare praticamente tutti gli studenti all'esame di laboratorio in tempo, perché il progetto si comincia a muovere abbastanza presto. Non è che noi abbiamo utilizzato la fase fino ad aprile per fare analisi e poi in due mesi devi fare il progetto e poi se non ce la fai e quindi devi essere protratto oltre, no? Con questa tecnica, è una tecnica che, diciamo, noi riusciamo a portare tra le altre cose, a portare le cose queste. Ok? D'accordo? D'accordo. Solo così. Tanto, uno lo può mettere e metterlo da parte se gli interessa. Se invece vuole, si è appassionato a questo discorso, sempre la parola è la chiave. Allora, io vi ho detto, quali sono le parole chiave di questo mio discorso? Voglio parlare con l'abbonanno, mi ha risposto progetto? No, bisogni? È lei che ha detto progetto? È lei? Ha detto progetto lei, Federica? Allora, che cosa vuol dire la parola conta in questo caso? Quali sono le parole chiave del mio discorso? Di questo discorso ultimo che ho fatto? Bisogni, non mi deluda. No, no, no. Le parole chiave quali sono? Se io dovessi fare una ricerca, no? Perché io dico la parola Gantt, lei va sul concetto, io invece dico, venga qua davanti signorina, prenda una sedia e venga qua davanti, e l'altro boy là, portate le sedie e mettetevi qua. Non voglio gente, soprattutto gli ultimi arrivati, capito? Non voglio che si guardano laggiù, hai capito? Ok, allora, no, quello lei va sui concetti, io dico le parole. È brava, ipotesi verifica, per esempio, analisi sintesi. Perché, le dico, le parole sono importanti? Dove voglio arrivare io? Bisogni. Dove voglio, perché dico le parole sono importanti? Immagini che lei vuole approfondire, no? Vabbè, proviamo con un altro. Perché lei risponde, ho notato, bisogni, ma c'ha come un tempo un po' più lungo, no? È vero? Lei risponde, però la distanza, questa distanza spazio-temporale, è come un eco, no? Perché, facciamo, cambiamo gioco, cambiamo parte. Battistelli, dov'è Battistelli? Battistelli, perché? Perché io insisto su questa cosa, le parole sono importanti? Perché? E dico, lei vuole approfondire, le parole sono importanti, perché? No! Cagliazzo, perché? Perché, cioè, voglio dire, è di una facilità che poi vi vergognerete. Lei si vergognerà tantissimo nella risposta. Esatto! E come le cerca? Esatto! Vede che con la cosa della vergognata l'ho svegliata immediatamente. Ti ho fatto, messo paura. Cioè, lei, poniamo, non sia mai, non sia mai, se lei vuole approfondire questa cosa, no? Attraverso il concetto è difficile, ma se lei sa le parole, ipotesi, verifica, analisi, che bastano queste parole, e interfaccia il mio nome, dice, ma questo qua sicuramente l'ha scritta queste cose. Allora, lei basta che va, poi glielo faccio vedere come, con le tre parole, queste tre parole, sicuramente si becca il pezzo. Fosse mai che volesse approfondire, adesso questo, diciamo, lasciamo perdere. Però, ecco perché la parola è importante, capite? Individuare la parola, perché il mondo di oggi, e attraverso Google funziona, ancora l'intelligenza artificiale non c'è. Se ci fosse l'intelligenza artificiale, tu gli parli tre ore, ed è lui che ti estrae la parola, no? Dice, ah, ecco che vuole questo. Gli comincia a dire, ah, il loop, sai, quello mi ha parlato del loop. Ma sì, ma lui, il computer dice, ma che loop, che cosa? Dopo un poco, questo dialogo, lui ti estrae le parole chiare e ti fa la ricerca lui. Ma siccome non siamo ancora, cioè, forse sì, però non siamo gli animali, così, se tu hai le parole, sei prima, diciamo. Ok. Allora, quali sono i cicli? Detto questo, aprendo, cioè i cicli tematici, cioè quali sono i grandi loop che noi facciamo, d'accordo? Gaetano, vai. Siamo qua.
Deriva da questa impostazione il fatto che il corso risulti diviso in diversi cicli tematici. Ogni ciclo si compone di una o più lezioni a cattedra, revisioni individuali, un seminario collettivo con la presentazione di ipotesi progettuali. I cicli fondamentali sono i seguenti: lo sguardo critico, il luogo, la città, i modi urbani.
Ne leggimi anche il 3.
Il programma d'uso, il concetto di mixité e il promoter.
L'articolazione. 4.
I numeri voi.
Sì.
Vabbè. 4. L'articolazione degli spazi e dei volumi, la scacchiera di progetto. 5. Il sistema costruttivo e ambientale, cenni. 6. Il sistema distributivo e la conquista del centro. 7. Il sistema espressivo e le 5 categorie della visione. 8. La sintesi progettuale. Aspetti organizzativi. L'obbligo di frequenza da parte degli studenti sarà controllato. L'uso del calcolatore elettronico portatile è considerato strumento di particolare utilità all'interno di questo corso e per le sue particolari modalità si consiglia l'uso del programma SketchUp, che è una versione light scaricabile gratuitamente. www.specia.com. Allo stesso tempo la creazione di un blog individuale è richiesto come strumento indispensabile di rapporto con gli altri studenti, di consegna e di approfondimento del progetto. Si consiglia la creazione attraverso www.blogger.com.
Modalità d'esame. Nel laboratorio vi è obbligo di frequenza e si accede all'esame finale avendo presentato e superato ciascuno degli 8 cicli sopraindicati. I materiali per sostenere l'esame sono 1. Un portfolio dettagliato che contiene la sintesi delle lezioni, delle letture, degli studi e delle ipotesi progettuali redatte in ciascun ciclo didattico. 2. Una serie di elaborati grafici di cui sarà oltre dettagliato il contenuto e che sintetizzano insieme a un plastico la proposta progettuale e i principali aspetti del progetto. 3. Un blog attivo e funzionante come elemento di presentazione, discussione e approfondimento che contiene i passaggi fondamentali della ricerca progettuale e le tavole finali di esame. Lo studente dovrà rivelare una sufficiente padronanza del materiale presentato nel laboratorio e l'elaborazione di una proposta progettuale adeguata agli obiettivi.
Ok. Buongiorno. Buongiorno. Allora, venga il signore.
Sono finiti?
Questo? Sì, tanto non serve. Ah, questo è card. Ok, firmi e faccia firmare anche la sua collega e poi mi riporti il foglio. Allora. Naturalmente oggi è il primo giorno, è già un miracolo che siete così tanti, in fondo diciamo mediamente estremamente puntuali e precisi, questo già mi sembra un grosso successo, è chiaro che statisticamente c'è una piccola escursione che non è che puoi avere il mondo perfetto, no? Comunque è chiaro che la puntualità qualunque attività professionale è la condizione sine qua non, da quello costruisci, se non c'è la puntualità tutto crolla, no? Comunque insomma noi siamo partiti abbastanza bene, queste sono piccolissime, diciamo, no? Quasi fisiologiche. Ti preoccuperesti del contrario? Cioè tu immaginati questo scenario, che paura che ti farebbe. No, in fondo la dobbiamo ringraziare. Come si chiama signorina? Com'è esattamente? Clarissa Nelli. Grazie Clarissa Nelli di essere arrivata in ritardo di circa un'ora. Senza di lei ci saremmo preoccupati, avremmo pensato, ma dove viviamo? Ma che cosa è successo? Un cambiamento della specie, gli hanno cambiato il DNA, tutti allineati come soldati, ma che è? Cioè, immaginate che terrore. Invece lei, Clarissa Nelli e anche in parte Fabio Biziga, ci avete riportato un tocco di umanità. Oggi e poi basta. Però grazie, veramente grazie. Ci ha portato questa realtà. No? Oh, che bello. Ah, siamo umani. Che cosa fantastica. Allora, la bibliografia ve la dico io. Perché va pesata ed è importante. Allora, la bibliografia specifica a ciascun ciclo sarà fornita contestualmente, cioè vi diamo delle mani, delle indicazioni, eccetera. I seguenti volumi sono invece ausili e supporti fondamentali per un efficace sviluppo delle tematiche progettuali del corso. Allora, primo, questo libro è assolutamente obbligatorio e prima lo comprate meglio è. Allora, purtroppo non per causa, lo comprate o lo prendete in prestito dalle biblioteche, le comprate usate dagli ex alunni, vedete voi. Questo libro è un libro molto importante per noi. Allora, innanzitutto si chiama, l'autore sono io, quindi avete la fortuna, che è una fortuna non trascurabile, di avere un docente che ha scritto un libro di una certa rilevanza, diciamo così, e si chiama Architettura e Modernità dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica, è edito da Carocci, è stampato nel 2010, si trova ancora online, in vari online da acquistare su carta, mentre è difficilissimo trovarlo nelle librerie ormai, è esaurito in quasi tutte le librerie, ma nei vari siti online è possibile averlo con i vostri, diciamo, meccanismi. Perché è un libro molto importante per noi? Perché noi ci appoggeremo a questo libro in varie occasioni del corso. Di cosa si tratta? Si tratta di un libro scritto da un professore di composizione architettonica urbana, nella fattispecie dal vostro professore, che affronta quella che era sempre stata vista nei corsi di progettazione come una crisi, cioè questi studenti non sanno niente di storia dell'architettura o sanno poco di storia dell'architettura contemporanea, attuale, dell'ultimo secolo. Quindi uno dei tanti scopi di questo libro è fare una storia dell'architettura scritta da un progettista e per progettisti, che è una cosa molto diversa di una storia scritta da uno storico per storici o studenti di storia. Qual è, diciamo, la differenza sostanziale? È che in questa storia innanzitutto si selezionano meno autori. Il numero di autori è molto più selezionato, perché mentre un libro di storia deve farvi un ventaglio ampio, perché sennò, diciamo, non conosci neanche il nome, in questo caso sono fatti meno personaggi, ma i personaggi hanno un ruolo più rilevante e soprattutto viene in qualche maniera illustrato la tecnica, i processi progettuali, cioè come nascono i progetti e quali sono alcuni aspetti chiave del progetto. Quindi questa è una delle ragioni per cui il libro è assolutamente fondamentale. È un materiale comune per noi e, ripeto, sarà usato in più occasioni. Tra l'altro, tra brevissimo, tipo 2 settimane, 3 settimane, quando vengono? 3 settimane, 22 mi pare, no?
2, mi sa.
Tra circa 3 settimane ci sarà una
il 15.
Ah, il 15. Segnalo e avverti tutti. Alle 11:30 del giorno 15 è fissata la lezione. Tutti e 6 gruppi insieme. Perché io ho fatto lavorare contemporaneamente i dottorandi a delle lezioni che arrivano nel momento giusto per voi, perché se arrivano nel momento che voi state a fare un'altra cosa non serve, arrivano nel momento giusto, e queste lezioni che avvengono il giorno...
Che cosa proprio?
Le lezioni del trend arrivano il giorno
15.
Il giorno 15, quindi tra 2 settimane, sono già esse basate sul libro. C'è bisogno del libro per seguirle. Quindi questo è il primo sine qua non. Non è colpa mia, purtroppo, che il libro è leggermente caretto per quanto noi siamo abituati a... cioè che equivale agli altri libri, di storia. D'altra parte, quanto la facoltà di architettura spende in libri è quasi risibile rispetto a quello che spendono altre facoltà come medicina, legge, eccetera. Quindi un libro che costa 38 euro, mi dispiace, non è colpa mia, però per noi è indispensabile. Molti altri di questi libri, invece, qua sotto, sono tutti libri sostanzialmente scaricabili in PDF, in genere gratuitamente o con un obolo piccolissimo, e sono libri che si riferiscono a delle esperienze progettuali di corso che sono simili a quelle in cui voi siete, cioè voi siete all'interno di questo ricerca progettuale o questo progetto urbano che noi chiamiamo Unlost Territories. Ci stiamo lavorando da 4 anni e voi siete un laboratorio che lavora all'interno di questo ambito. Nel passato noi abbiamo avuto altri progetti urbani, perché noi lavoriamo, come adesso vi spiegheremo, per progetti urbani. E quindi le precedenti esperienze si chiamano Telerecavo. Di nuovo, basta la parola, uno cerca la parola e trova tutto quello che vuoi, tra cui anche il libro in PDF, anche la stessa cosa Urban Green Line e anche questo che si chiama Roma Avvenire. Cioè, sono una serie di progetti urbani è come una serie di staffette che si attaccano l'una con l'altra. Dal precedente si prendono alcuni aspetti e altri invece si evolvono in maniera innovativa. Quindi quegli altri sono lì. Quindi attivatevi presto con questo libro. Alcuni dei lavori possono essere formati, anzi noi abbiamo visto lo scorso anno, che è una cosa molto buona questa, in alcune fasi di ricerca, eccetera, noi creiamo coppie, che noi chiamiamo buddy. E quindi questa è un'altra parola chiave del nostro corso, e poi vi spieghiamo meglio che cosa vuol dire buddy, forse qualcuno lo sa. Comunque ognuno di voi avrà un buddy e farà alcune cose insieme alcuni aspetti di ricerca o cose preparatorie, mentre il progetto per noi almeno rimane individuale. Questo ovviamente sarebbe molto più pratico, far lavorare i buddy insieme o addirittura in gruppo, figurarsi, per noi sarebbe la metà del lavoro, però noi riteniamo che sia una cosa, una volta superata la piccola crisi di doversi misurare un poco da soli, però è un grande arricchimento della vostra esperienza. Quindi all'inizio è un po' una piccola crisi, lo sappiamo, perché non siete abituati, però poi è una grande risorsa e vi dà anche in fondo energia. Mi incuriosisce sapere, per esempio, Lavinia Bucchi. Dov'è Lavinia? Lavinia, lei il corso precedente l'ha fatto in gruppo da sola? Da sola, quindi niente di problematico. Lea Carresi? Da sola, quindi vedi, non è poi così come io pensavo. Giulia Bielli? No, Bielli o Belli? Belli, Giulia, dov'è? Eccomi. Da sola, allora non c'è niente di traumatico. Ok. Quanto abbiamo parlato?
Un'oretta.
Già un'oretta. Quindi loro già sono saturi, in realtà. Questa è la cosa. E che ora è?
9.45.
Sì.
9.45. Allora io direi ci rivediamo alle 10, perché è inutile starvi a fondere. Entro le 10, però, io mi piacerebbe iniziare la prossima sessione con alcuni quesiti o alcune domande che voi potete avere su qualunque cosa che vi aggrada. Quindi avete anche questo quarto d'ora per dalle più banali, perché c'è una domanda molto importante che mi immagino qualcuno faccia, e a quelle più di sostanza. Se vogliamo iniziare parlando un po' tra noi, è una cosa buona e interessante. Vi spiego nel frattempo una e una sola idiosincrasia fortissima che io ho, cioè un problema proprio genetico: non posso vedere le borse sul tavolo. Ecco, quindi poi me lo risolvete dopo, ma questa vi posso assicurare è l'unica, dopo non ho altre manie, ma questa è l'unica che ho. Ok, andiamo a prenderci il caffè. Allora ci rivediamo alle 10. Sono 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sono troppo tantissimi, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, solo dei due. Estrema ratio, no, non si può, quella è l'unica cosa che non si può fare. Estrema ratio, un altro ancora che non fa del gruppo presente al loro dal blog, ma quella è proprio l'estrema ratio. Quindi loro pubblicano uguale. Allora, bene, ok, allora, adesso parte, diciamo, tra virgolette, la lezione. Quindi noi prendiamo appunti. per noi sarebbe un plurale maiestatis, no? Vorrebbe dire voi. Ok, mi sa, Andrea, che il coso sta qua sotto. Allora, sì. Allora, non so se avremo bisogno o meno di un break o meno, vediamo. Comunque l'idea è questa. Adesso noi vi inseriamo meglio in alcuni sistemi del corso, sia come teoria, perché noi facciamo questa cosa che chiamiamo al nostro territoris, sia su come funzionano, degli ambienti operativi, i famosi strumenti, quindi c'è la parte teorica che adesso bisogna spiegarvi perché noi facciamo una certa operazione, perché riteniamo interessante, utile, logica, eccetera. E poi contemporaneamente in parte ci sono degli strumenti. Poi la parte finale oggi, che è la parte che voi opererete, è una parte abbastanza semplice, che è la creazione del blog e l'invio di una scheda via email che ci serve per creare appunto questa rete e questi indirizzari per cui noi possiamo lavorare come gruppo, e questa la facciamo nella parte finale, va bene? Allora, si vede, che dite? Proviamo a chiudere le luci, ma se proviamo a chiudere le luci, ok, e vediamo come vediamo, e questo è buono, però insomma vediamo come vedono. Il proiettore è un buon proiettore, non quello del studio. Forse, ecco, bravo, io chiuderei quella e forse anche quelle due di destra, se fosse possibile. Si vede abbastanza. Sì, però chiudiamo anche quelle. Tanto io, il mio ragionamento è che a me piace vedere il verde, siccome là non vedo niente, entra solo luce. E anche se vi dispiace, forse anche l'ultima, non è che entra tanto, quella in fondo. E così siamo, credo, in un buon equilibrio, no? Vediamo bene e tutto. Ok. Allora, cominciamo il nostro percorso. Cominciamo il nostro percorso da qua, cioè da Google, ok? Cominciamo da qua, perché noi tante cose che facciamo, che faremo, si appoggiano sulla rete. Attenzione, non è che noi progettiamo attraverso la rete, ma riteniamo che sia assolutamente un grave sbaglio non utilizzare le potenzialità moltiplicatrici che ci dà la rete oggi, di conoscenza, di creazione di rete, di lavorare in qualche maniera insieme, eccetera. Quindi in qualche maniera questo corso si aiuta, ecco, e usa la rete come una sorta di potenziometro, no? Diciamo potenziometro. Cioè, quindi, che vuol dire che se uno è scemo rimane scemo, però se uno è bravo diventa più bravo, no? E forse anche se uno è scemo diventa più scemo, non so se, forse è interessante, il potenziometro funziona in tutti e due i modi, se uno è scemo diventa ancora più scemo, probabilmente, però non vorrei dire questo, però a pensarci bene credo che l'idea sia abbastanza interessante, vederla come potenziometro. Allora, Google, secondo la nostra definizione, è la cosa più vicina a Dio che l'umanità abbia creato. Perché ci aiuta ed ha, nell'altro corso abbiamo trovato 10-12 caratteristiche, no? Google è ovunque, Google è iperpotente, eccetera, eccetera. Ci lavoriamo parecchio su questa cosa, adesso non ci importa. Allora, noi dobbiamo sapere soltanto una cosa, cioè il mio nome. Se noi scriviamo Antonino Saggio, ecco, lui va siccome lui è abbastanza intelligente, va alla prima, lo sa che l'OM è la cosa più importante, poi c'ha tantissime altre altri risultati. In 0,47 secondi ha trovato 1040 volte in cui gli ricorre questa cosa, e poi, siccome è carino, fa questa... questa cosa la fa lui. Io vorrei tanto togliere questa foto col basco, fatta una volta, non so bene perché, ma non c'è modo, non puoi fare niente, sono tutte scelte sue. Invece molto interessante, estremamente interessante, non è che c'è questa foto qua, che non c'era mai stata prima. A un certo punto la faremo anche noi, questa, un piccolo brano di una lezione per spiegare perché Google è tanto importante, e vedo che è la prima volta che io vedo quella foto che ha messo dentro. In questa cosa ci sono i libri, e come vedete lui mette al primo posto il libro che vi ho consigliato io, cioè Architettura e Modernità, che quindi anche lui considera, per una serie di ragioni, utile, o comunque tra le liste principali. Non è detto che io avrei fatto la stessa cosa, comunque fatto così. Ok, allora, ovviamente noi clicchiamo qua, e la rete è andata improvvisamente giù, no, ecco, ci vuole parecchio a caricare. Qua siamo dentro il mio sito. Allora, il mio sito è uno strumento con cui i miei studenti, aficionados, eccetera, dopo un po', non dico che conoscono meglio di me, ma quasi, anche se è una sorta di giungla amazzonica, cioè sono 30 giga di materiale, ormai non ho quasi più modo di farne un backup sostanzialmente, eccetto su una cosa, perché io l'ho cominciato a fare nel 1999, nel 98, nel novembre del 98, avendo un'idea, diciamo, abbastanza precisa. L'idea era che il sito fosse una cosa parallela e indipendente rispetto alle pubblicazioni. Io ho pubblicato molto nella mia vita, già nel 2000, nel 99 avevo pubblicato molto, e quindi avevo una visione molto pubblica, diciamo, del mio lavoro. Appena ho capito che esistevano questi strumenti, abbastanza presto, forse uno tra i primi dai docenti, sicuramente di alcune scuole qua vicino, di questa stessa, ho cominciato a implementare tutto nel sito, che però pensando sempre che era una home, e cioè c'erano delle cose sostanzialmente diverse da quelle che c'erano nelle pubblicazioni, nei libri, eccetera. Quindi fin dall'inizio, per esempio, c'erano le tesi di laurea, era una cosa che io ho messo fin dal 99, quindi se adesso voi cercate per parola chiave, trovate tesi di laurea che vanno dal 99 a oggi, tesi di laurea pubblicate in maniera integrale, per esempio, oppure c'erano i programmi dei corsi e soprattutto come si sviluppavano i corsi, eccetera. Questo fin dall'inizio, con questa idea che c'era una struttura in qualche maniera che mi permettesse di avere un rapporto, non dico più privato, ma meno di grande interesse. Cioè, mentre tu fai un libro, teoricamente lo fai per molte persone, se tu dialoghi in un corso, in realtà le persone interessate sono le 40-50 persone del corso. Però attraverso la rete questo si poteva fare benissimo. Allora, il sito funziona per varie sezioni. Per esempio, in questa sezione che noi chiamiamo News, ci sono alcune cose recenti, e per esempio ci sono le ultime due tesi di laurea pubblicata, una che fa parte proprio del programma di Allos Territoris, alcuni interventi sempre recenti sulla figura di Bruno Zevi. Quando io posso metto il PDF, cioè non sempre la rivista me lo concede, quando me lo concede c'è il PDF, quindi uno è incuriosito, ma che vuole, che dice questo qua su questa cosa, c'è il link e si può scaricare il link e leggere diciamo le cose. va bene, non li carichiamo di troppa ansia. Questi sono i progetti di cattedra e quindi voi appartenete al progetto Unlost Territories. Precedentemente, come vi avevo detto, c'è stato il progetto di cattedra Tevere Cavo, precedentemente il progetto di cattedra Urban Green Line, precedentemente quello Urban On Voice e precedentemente quello Roma Avvenire. Che cosa vuol dire progetto di cattedra tra cui voi siete diciamo, interessati? Se io faccio convergere su un tema, in questo caso Unlost Territories, faccio convergere il laboratorio 4, faccio convergere il corso di CAD del quinto anno, faccio convergere le tesi di laurea in una sorta di laboratorio di laurea e faccio convergere con forti livelli di autonomia anche le tesi di dottorato. In qualche maniera la tesi di Gaetano De Francesco, di cui non parliamo in questa occasione, la tesi è un librone sulle infrastrutture d'acqua, è qualcosa che si può legare a questo filone. Quindi progetto di cattedra vuol dire essere inseriti in questo meccanismo, a voi questo vi interessa relativamente, però se io clicco qua, se clicco su Unlost Territories, mi trovo un mondo in realtà dentro, cioè la spiegazione di questo, uno scritto che è uno scritto abbastanza importante per capire, e le tesi fatte, e ogni tesi è visibile integralmente, cioè se io clicco qua su questo tema perché a me mi interessa, adesso ci metto un po' perché i materiali ce n'è tanto, vedo la tesi completamente integralmente. Adesso ci metto un attimo perché la deve ovviamente caricare ed è molto materiale e la Sapienza è un pochettino lentuccia, però praticamente vedi tutto della tesi, vedi tutte le tavole, vedi praticamente tutto. E questo di avanti di questo passo. Quindi diciamo, questo è quello di Tiziano Tamburro. Eccetera. E queste sono tutte integralmente, quindi non c'è una scelta di quella un po' più bella, quella meno bella, ci sono completamente tutte, anche perché per qualche aspetto sono tutte. Qui ci sono anche gli esiti del corso di Information Technology e dei precedenti laboratori. Quindi, diciamo, è un universo mondo, così, tanto per saperlo. E poi, quindi, vale per tutte le altre. Questa è la sezione del dottorato di ricerca, che a voi in questo momento non interessa. Ho fatto tutta una serie di cose, diciamo, di audio-video su YouTube, eccetera, e metto ogni volta che posso anche questa stessa lezione online. Questa lezione in questo momento è registrata e cercherò di metterla online per qualcuno che la vorrà riseguire. Queste sono, diciamo, le sezioni da cui si accede ai libri, queste sono le sezioni a cui si accede alle collane, in particolare due collane, anche se non solo due, però ho curato praticamente due collane rilevanti, una che si occupa di Information Technology e Architettura e una di Monografie di Architetti. Queste sono le collane più nuove e questo per esempio sono i due libri, tra cui su questa altra collana che si chiama Proactive Revolution in Architettura, e questo qui è il libro di Gaetano che abbiamo appena menzionato, Foreste e strategie per la riqualificazione delle aree estrattive, basata su questo. Ok, poi altre cose che riguardano riviste, una sezione molto ampia in PDF, soprattutto alcuni libri di cui sono molto orgoglioso, ma che non hanno avuto praticamente alcun successo, e non ho mai capito esattamente perché, ho creato dei libri non esattamente interattivi, ma che utilizzano molto la tecnologia che offre l'Apple, che si chiama eBooks, che permette di fare dei libri con molta maggiore, diciamo, impatto visuale e grafico rispetto a un libro cartaceo. Io, a parte, ho sempre avuto queste due grandi passioni, una per Van Gogh e una per Caravaggio, e qui, per esempio, che cosa succede? Che c'è il libro di Caravaggio, e va bene, ma per esempio ci sono delle sezioni che non si possono fare in un libro normale, in cui ci sono tutti i ritratti degli amici di Caravaggio, con i nomi di ciascuno. Una cosa del genere non si può fare in un libro tradizionale, e in Van Gogh ci sono cose simili. Questa invece è la numerosa sezione delle mie conferenze, queste sono soltanto quelle recenti e in linea di massima si possono seguire anche con l'audio. E poi e qua invece è la sezione di insegnamento con tutti i vari corsi a cui si può accedere.
Ah, ecco.
Si può accedere a tutti gli anni, a cominciare in questo caso dal 99, un po' a tutto, d'accordo? Tanto per avere una orientata. Questo è un indice, questo è un conto. La cosa interessante è questo strumentino qui. Questo strumentino qui è la ricerca dentro il sito. Quindi se io metto delle parole chiavi lì, è molto probabile, quasi certo, che esca l'argomento o diciamo in quale pagine si parla quell'argomento. Allora, se noi per esempio facciamo Andrea Ariano, adesso, avrà un certo numero di entrate, non numerosissime, perché lui non ha una storia numerosissima, però eccole qua, in tutte queste cose, diciamo, sono tutte le cose che Andrea Ariano, a cominciare dall'indirizzario di Laboratorio 4, che ha già listato in questo, vedi? E i vari, i TICAD, eccetera. Quindi, naturalmente, se noi facciamo questa cosa per Gaetano De Francesco, che ha un'anzianità molto maggiore, vedremo che ci sono tante, guardate quante entrate ci sono di Gaetano De Francesco, no? Quindi è possibile, diciamo, mentre questa è sempre quella che lui pensa che è la più importante, e infatti è la graduation tesi, lui ritiene che la più importante sia la sua tesi di laurea. Questi sono sempre gli algoritmi di Google, noi possiamo stare a disquisire, però insomma questa è la sua tesi di laurea. D'accordo? Google ha deciso che questo è il più hot, diciamo, della cosa. Però questo è un meccanismo molto interessante, implementato da molto tempo, per cui a rigor di termini, quando io dicevo le parole chiave, vediamo se io metto analisi, io quasi non vedo, analisi verifica, giusto? L'ho detto? Era analisi verifica? No, è ipotesi, analisi, sintesi. Proviamo a mettere queste quattro parole. Ipotesi, verifica, giusto? Vediamo se con queste quattro parole io mi aspetto... Ho scritto ipotesi, giusto?
No, ipotesi.
Io mi aspetto che lui becchi il pezzo direttamente. Vediamo se lo sa fare. Il metodo di analisi sintesi, eccolo qua. Paffete, vado qua ed ecco qua. Qua c'è... diciamo il testo che spiega questa cosa in varie modi, poi è stato fatto in inglese, per farvi la prova di quello che dicevo. Mentre se dico, come diceva prima lei, tre loop, eccetera, non ci arriverà mai, ma con le parole chiave ci arriva immediatamente. Ok? Ci siamo? Ok. Quindi questo è una cosa che sta all'atere del vostro interesse, perché il vostro interesse specifico non è questo, ma è specificamente questo laboratorio, d'accordo? E io ogni anno creo una casa del laboratorio, che è soltanto questo piccolo link, laboratorio 4, vediamo che adesso funziona, io l'ho verificato, dovrebbe funzionare, laboratorio 4 che dovremmo essere noi quest'anno, d'accordo? Questo sito in questo momento è molto scarno, perché ovviamente ci sono poche cose, ci sono molto poche cose, cioè soltanto praticamente questa lezione, perché io per strategia mia non vi voglio star a confondere, non vi metto le altre lezioni, gli altri cicli, no? Dopo un po' non ci capite niente, no? Quindi io mi muovo incrementalmente, d'accordo? La lezione che faccio la metto e così via, d'accordo? Allora, questo link è il link a noi, e vedrete quanto si arricchirà con il tempo. C'è il PDF che avete è il PDF del programma in italiano e in inglese. Ci sono le date. Qua ho scritto le date. Le date sono abbastanza importanti, cioè nel senso che noi abbiamo studiato il calendario e queste sono le date in cui noi, diciamo scherzando, non vi potete sposare. Oppure, diciamo, non vi potete sposare. Sono, innanzitutto noi facciamo un preesame molto importante e preformale che si svolge il 25 giugno e facciamo gli esami finali il 16 e o il 17. Non sappiamo mai esattamente il numero di studenti che ci sono, quindi in genere sui 30 riusciamo a fare solo il 16 e quindi verbalizzare alla fine del 16 e o il 17, d'accordo? Quindi queste date le sapete già da oggi e noi lavoriamo per centrare queste date. E ripeto, voi siete arrivati al quarto anno, avete un corpo docente strutturato, io sono un docente sicuramente esperto, non siete al primo anno, se il corso si fa con una certa serietà e soprattutto, cosa che vi riferiremo dopo, voi avete già verbalizzato tre. Questa è l'unica cosa su cui non scherziamo. Infatti nel blog vi chiederemo questa informazione. Per lunga esperienza, abbiamo visto che studenti che non hanno verbalizzato tre non sono in grado di fare questo laboratorio. Gli si cominciano a intrecciare i posi e ripetono tre e quattro. Quindi questo laboratorio si fa e si completa a un'altissima percentuale se si è fatto tre. Se non si è fatto tre, sia burocraticamente, sia da tutti i punti di vista, non fate questo laboratorio. È proprio una questione che io pongo come tassativa. Quindi queste due ragazze, vi faccio un esempio, che mi ha detto: noi siamo in un altro canale, possiamo venire eccetera. Io sono molto aperto su questo perché il mio ragionamento è semplice: se una persona vuole si superano gli ostacoli, no? Perché si superano con una, diciamo, attenzione, cioè non credo che loro vogliono fare questo laboratorio così, ci avranno pensato, immagino, no? E quindi avranno una loro motivazione per fare questo. E quindi sono aperte entro certi limiti, certo arrivano 150 persone, non è possibile, però entro certi limiti sono soprattutto persone che arrivano dal primo giorno, eccetera, eccetera. Quindi la risolviamo, anche considerata risolta. Mentre invece questo del non fare laboratorio 3, ahimè, sulla base dell'esperienza, andate in un altro laboratorio se vi crea questa cosa più facile, perché per noi invece... sulla base dell'esperienza è tassativa. Allora, allora le date sono queste, segnate, sono date in cui non si può mancare. Queste date possono creare, però è una cosa di cui abbiamo parlato in consiglio di facoltà, è tutto, qualche problema per gli Erasmus, però gli Erasmus abituati a finire di lavorare a giugno. Noi qui non possiamo finire a lavorare, lo dovete sapere fin da adesso. Quindi qui gli esami si svolgono in queste date, d'accordo? Quindi lo dovete sapere. Una volta saputo queste cose, uno si organizza e si regola. Allo stesso tempo crediamo che queste sono cose semplicemente di tipo organizzativo e non per demotivare nessuno, anzi, però è giusto che voi sappiate esattamente come funzionano le cose. Allora, dicevamo precedentemente che se avete qualche domanda, intervento, qualunque cosa che vi fa piacere, diciamo, domandare o discutere, noi siamo, è il momento, prima di partire con il resto della cosa. Ci sono domande? Interventi? Petizioni? Ecco, una petizione. Cioè, se c'è una coincidenza?
No, qual è la differenza tra preesame ed esame?
Ah, ecco. No, il preesame, diciamo, praticamente comprende tutto lo sviluppo dei vari cicli, no? È una sorta di formalizzazione anche abbastanza avanzata, a cui però rimangono altre 3 settimane sostanzialmente per portare avanti ancora il progetto, eccetera. Sostanzialmente il preesame serve per capire se lo studente è stato con noi, se è riuscito a sviluppare un progetto credibile, se ha partecipato attivamente alle cose, se ha le presenze, no? E soprattutto se ha un progetto imbastito in maniera credibile, in cui le 3 settimane successive possono servire a disegnarlo meglio, a fare un rendering in più, eccetera. Può anche essere, in alcuni casi accade, che siccome più o meno il format e le richieste di presentazioni del preesame sono analoghe a quelle dell'esame finale, già alcune cose siano messe già in finale. In alcuni casi, per ragioni di tempo, lo studente può preferire fare questo. Ho risposto in maniera soddisfacente? Prego. Sì. Sì. Adesso ve lo spieghiamo alla fine. Adesso ve lo spieghiamo alla fine. Dedichiamo una parte solo al blog. Prima facciamo la parte teorica e poi facciamo la parte del blog. È abbastanza semplice. In realtà il blog non serve soltanto a presentare l'esame finale, ma serve in tutto il percorso. È una sorta di diario in tutto il percorso. E a noi non serve, serve a tantissime cose. Se neanche li voglio far spiegare adesso, serve a tantissime cose, ma serve anche per gestire in maniera efficiente le presentazioni intermedie, perché alcune presentazioni intermedie noi le facciamo in maniera collettiva e quindi facciamo via schermo, però le cose stanno nel blog, capisci? Quindi serve a tante cose e ve lo spieghiamo alla fine. Giusto? Altre... Prego. Sì, il portfolio in realtà è sempre stata un po' un mio desiderio, che in alcuni casi si è formalizzato più o meno. Da un certo punto di vista il portfolio si potrebbe intendere il proprio blocco di appunti, diciamo così, no? Il proprio blocco di appunti grafici, eccetera. In realtà ha delle sovrapposizioni con il blog, no? Anche il blog fa un po' questo, no? Quindi, diciamo, è un prodotto che può essere il blog o il blog più un portfolio, ma il portfolio, diciamo, è una parola un po' ambiziosa. È sempre questa idea che alcuni studenti comprano un blocco, diciamo, vanno da Tiger, perché ormai conviene più andare da Tiger che da Vertecchi, no? Ah sì,
decisamente.
Non è capito. Vanno per dire da Tiger, si comprano un blocco e quello è il blocco che l'accompagna in tutto il corso, invece di avere, diciamo, un pezzo qua, un pezzo là, e quindi lì ci sono, quando faremo le visite guidate, gli appunti della visita guidata, quando c'è una lettura in più, eccetera, ma le cose nel nostro caso si sovrappongono un po' al blog, anche perché uno degli aspetti fondamentali in cui si usa il blog è la fotografia del portfolio, capisci? Cioè, nel blog vanno dei semplici JPEG che sono i tuoi schizzi, i tuoi appunti, fatti a mano, e il blog serve per comunicarli agli altri, capisci? Quindi sono abbastanza, diciamo, sovrapponibili. È interessante avere domande. Prego. Ho anche petizioni. Nessuno vuole fare una petizione? Ok, a posto? Siamo abbastanza... Io procederei quindi a questo punto. Allora, entriamo dentro la prima lezione. Allora, glielo leggiamo questo?
Mm-hmm.
Ok.
Allora, Unlocked Territories, dopo Urban Void, Urban Green Line e Tevere Cavo, La cattedra del professor Antonino Saggio alla Facoltà di Architettura dell'Università di Roma Sapienza ha iniziato nel 2016 un'esplorazione dei territori apparentemente perduti, nella estrema periferia di Roma, lungo l'ultimo tratto urbano della via Prenestina.
Oh, questa edizione apparentemente perduti è un'edizione chiave che noi traduciamo nella parola unlost. Ci piace, non ci piace, ormai è diventato come mio fratello, cioè il nome non ha quasi più significato per noi. A un certo punto a me mi è venuta questa idea di chiamarlo unlost. Non so neanche se un inglese inorridisce, perché è una sorta di neologismo, no? Ma vorrebbe dire non perduti, no? E quindi in italiano l'ho tradotta.
Sono territori non perduti.
Oppure apparentemente perduti nella estrema periferia di Roma. Uh-huh. Perché questa cosa era così importante per noi? Adesso a poco capirete. Ma noi in realtà, in qualche maniera, ci siamo mossi dai Parioli, diciamo così, anche se ci siamo mossi da Roma Nord, no? Sostanzialmente, perché l'area di Tevere Savo è l'area che va da Piazza del Popolo alla Via di San Giubileo, quindi ha al suo interno, per esempio, l'area del Foro Italico, oppure le aree del Villaggio Olimpico, o anche alcune aree di Corso Francia. Ora, per quanto in queste aree i vuoti urbani siano vuoti urbani, quindi sono abbandonati e abbandonati, prego, mi piace? No, non l'hanno capito. Abbandonati perché sono fatti a pollaio, no? Col sistema della rete che tutti conosciamo, che è una cosa tragicomica di questa città, no? La rete arancione della donna. Quindi sono abbandonati. Ma sono abbandonati. È bella, è divertente questa. Comunque, nella zona nord di Roma, a un certo punto, per vicende che adesso vi spiegheremo, noi siamo andati, a me mi sembrava di andare in Africa, cioè, ma poco ci manca, perché quando andrete in questi altri territori vi troverete, altro che il Villaggio Olimpico, no? In situazioni molto più estreme, molto più abbandonate veramente, eccetera.
Sono territori non perduti, unlost, che devono essere riconquistati alla vita della città e dei suoi abitanti, con azioni che fanno leva su nuove idee e nuove energie. Epicentro è il MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove.
Di cui adesso parleremo, e soprattutto la lezione di venerdì, perché venerdì abbiamo una seconda lezione, centra la problematica su una idea nostra fondamentale, e che non si può andare in questi territori se non si ha uno sguardo aperto a fenomeni di contaminazione, a fenomeni di ibridazione, a fenomeni di paesaggi dimossi, a problemi di cheapscape, eccetera, eccetera. In altre parole, dobbiamo avere uno sguardo che l'arte contemporanea ci ha molto aiutato a fare, di cui il MAM, questo museo di cui poi parleremo a lungo e che visiterete, è un poco l'epicentro. Quindi la prima cosa che noi abbiamo capito è che non si può andare laggiù se non si ha questo sguardo nuovo. Okay.
Allora, il MAM, che rappresenta un esperimento riuscito del rapporto tra arte e riscatto sociale. Alcuni enzimi si irradiano dal MAM alle tante aree abbandonate e derelitte di questo settore urbano. Circa 40 di Urban Voids formano il campo di azione di Unlost Territories, con proposte che si radicano alle necessità specifiche dell'ambiente urbano, ma che allo stesso tempo propongono morfologie e programmi innovativi. Unlost Territories si rapporta con un'infrastruttura di nuova generazione, la Unlost Line,
che a noi interessa solo marginalmente.
Si tratta di un doppio anello infrastrutturale ed ecologico che intende ricucire le tre grandi aree verdi a scala urbana presenti all'interno del territorio ad est di Roma, il Parco dell'Aniene, il Parco della Mistica e il Parco di Centocelle. Inoltre vuole connettere il brano di città a ridosso della via Tiburtina con quello a sud della via Casilina, per costituire allo stesso tempo un raccordo tra la linea della metro B e la linea della metro C e la ferrovia urbana FL2. Il suo sviluppo è costituito da 17 tratti di strade, di cui molte esistenti, a ciascuna delle quali sono associate proposte progettuali specifiche, che ne valorizzano sia localmente sia globalmente l'impatto. In questa fase storica dobbiamo limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, ma non possiamo bloccare lo sviluppo. Dobbiamo pertanto soltanto invertirne la direzione e siccome non c'è sviluppo senza infrastrutture, dobbiamo creare infrastrutture di nuova generazione, infrastrutture rivolte appunto al recupero, alla densificazione e alla riqualificazione della città esistente.
Perfetto. Allora, vediamo un poco di cominciare, adesso vedremo le mappe che abbiamo creato, il blog, queste cose dette, eccetera. Però prima di tutto una cosa è molto bene che voi comprendiate ed è un problema di tipo strategico generale, per cui noi ovviamente noi riteniamo che anche i movimenti dei singoli, anche i movimenti nostri, i movimenti di un solo laboratorio di laurea, soltanto un progetto di laurea, una cosa è che va in una direzione, come dire, strategicamente giusta, o che noi riteniamo che sia strategicamente giusta, oppure va in una direzione che noi non riteniamo, diciamo, plausibile o corretta in questo momento storico. Allora, il problema fondamentale, che è uno dei problemi che noi affrontiamo nel mondo contemporaneo, ma in particolare anche in Italia, che ha un po' per tutti i valori che noi possiamo utilizzare statisticamente, quasi qualunque cosa, cioè dei livelli particolarmente preoccupanti di guardia, è il cosiddetto consumo di suolo. Che cosa vuol dire consumo di suolo? È una parola che uno deve cominciare ad avere chiara, noi la rendiamo più semplice possibile. Il fatto è che gli agglomerati urbani e anche periferici continuano per una sorta di inerzia a continuare ad espandersi quasi fosse una sorta di bolla, quasi fosse una sorta di inerzia, forse la parola più giusta è inerzia, per cui continuano ad espandersi. Questa espansione continua comporta delle conseguenze sistemiche molto gravi. La prima è questo effetto di continua espansione è chiamato ormai in maniera comune consumo di suolo, e cioè ad una velocità praticamente
Piazza Navona ogni 2 ore.
Piazza Navona ogni 2 ore in Italia. Quindi diversi metri quadri al secondo, diverse centinaia di metri quadri al minuto, queste bolle continuano ad espandersi. Allora, perché io parlo di una sorta di inerzia di questa cosa e quali sono i danni sistemici? I danni sistemici sono enormi. Perché? Che cosa vuol dire? Innanzitutto si mangia letteralmente tessuto sano, tra virgolette, cioè si mangia, tra virgolette, tessuto, terra, suolo di tipo potenzialmente agricolo o naturale, che ha un peso enorme nell'ecosistema generale. Quando io vado a cementificare, questa parola classica, cementificare una parte di suolo sempre crescente, vuol dire che io ho praticamente fatto morire non soltanto il suolo, e va bene, ma ho creato dei danni sistemici a una profondità molto sensibile. Ho impedito, ad esempio, uno dei fenomeni più importanti, che è quella dell'assorbimento dell'acqua in maniera naturale. impedendo il sistema di assorbimento dell'acqua in maniera naturale, se io cementifico, l'acqua sostanzialmente viene sempre ad essere condotta in dei punti specifici. In questi punti specifici è naturale che quindi l'acqua che non si imbeve in maniera naturale ma va in punti specifici crea degli effetti di corrosione e di erosione. Questi fenomeni sono gravi in situazioni pianeggianti, drammatici in situazioni inclinate, perché in situazioni inclinate, cementificate, l'acqua convogliata crea dei punti che in effetti creano delle voragini e quindi dopo un po' ovviamente i centri franano perché sono, diciamo, l'acqua convogliata a livelli più bassi crea delle falde che fanno crollare e quindi ogni tanto periodicamente noi abbiamo questi alluvioni, frane, fenomeni. Dopodiché, ovviamente, questa cementificazione che va a questa velocità, oltre alla morte del suolo, comporta la morte del suolo. E la morte del suolo è una cosa importante, perché non vuol dire soltanto questo, e vuol dire tutti i microrganismi e tutte le parti vitali del suolo che funzionano anche a livello sotterraneo, non vivono soltanto a livello superficiale, no? Ci sono delle continuità appunto di elementi vitali del suolo che funzionano appunto per continuità nel sottosuolo, a parte anche, diciamo, specie animali o microbatteri, eccetera. Quindi queste sono due tipi di cose. Il terzo lo sanno anche i bambini, vuol dire un costo di tipo infrastrutturale molto più avanzato e molto più forte, perché tu bisogna continuamente infrastrutturare con fogne, reti elettriche, reti stradali, queste nuove, diciamo, queste nuove porzioni di territorio. Quindi almeno queste tre, diciamo, questioni comportano il fatto che il consumo di suolo è diventato un problema nazionale, tanto che alcuni intellettuali se ne sono, diciamo, fatti portabandiera e 5-6 anni fa è stata inserita nel sistema legislativo italiano come, diciamo, norma da tenere sotto osservazione e cercare in qualche maniera di bloccare. Ma perché io parlo di inerzia? Il problema dell'inerzia è che per tante ragioni, per come funziona il sistema legislativo, per come funziona il sistema economico, per come funziona un po' tutto, è da un certo punto di vista più facile lottizzare un territorio vergine piuttosto che andare a recuperare le zone abbandonate dentro la città già costruita. Quindi i fenomeni sono in realtà interconnessi. Da una parte, quanto più, è una cosa che uno in genere non ragiona, quanto più si tende a creare questa bolla e ad espandersi, quanto più aree abbandonate all'interno della città si creano. Sembra strano, no? Ma è esattamente così. Perché ovviamente in qualche maniera la facilità, diciamo, relativa che si ha a consumare nuovo suolo è contemporaneamente legata alla difficoltà
di recupero,
per cui noi ci troviamo di fronte a sempre più aree abbandonate dentro la città, quanto più la città si espande. È una strana contraddizione, ma è esattamente quello che avviene. Noi chiamiamo queste aree abbandonate dentro la città urban voids, cioè vuoti urbani. Ed è un'altra parola della mia terminologia. Gaetano, tu su questo problema dell'acqua, delle cose, eccetera, vuoi aggiungere qualcosa? Qualche elemento che ti incuriosisce dire o che vale la pena dire?
Potete pensare che, cioè, quello che avviene è un'alterazione degli equilibri ecosistemici, nel senso che noi abbiamo tante componenti, l'aria, l'acqua, la terra, e sono legati strettamente fra di loro. Nel momento in cui cementifichiamo il suolo, basta che un solo equilibrio venga alterato e quindi tutto avviene a catena. Chiaramente sull'acqua il problema più grande sono vari fenomeni. Innanzitutto che nel momento in cui noi cementifichiamo non c'è la permeabilità del suolo, quindi l'acqua non viene assorbita. E il fenomeno successivo è che avviene il ruscellamento, che è quello che...
Lui vedi fa le parole tecniche, avevi fatto caso, io me ne ricordavo.
Il ruscellamento significa che l'acqua comincia a percorrere la superficie cementificata in maniera sempre più veloce, soprattutto se c'è un terreno, un'area inclinata, e quindi arriverà con una certa potenza alla fine del suo percorso e lì crea il danno. Perché dove arriva comincia a scavare il terreno, oppure se incontra dei manufatti li distrugge e avviene la frana a monte. E questo, diciamo, è dal punto di vista... soprattutto tecnico. Quindi chiaramente noi pensiamo, quello che arriverete a capire alla fine della lezione, che si può costruire anche in un'altra direzione, no? Perché alla fine i principali responsabili di questo fenomeno sono chi si occupa della costruzione. Volevo aggiungere una cosa invece sul fatto di anche perché si hanno tanti luoghi abbandonati man mano che la città si espande, perché sostanzialmente c'è anche un problema dei costi della costruzione. Cioè, quando il professore diceva il recupero è più difficoltoso, è sostanzialmente perché costa meno costruire una palazzina da zero piuttosto che recuperare una palazzina già costruita, perché i costi proprio delle costruzioni e quindi delle imprese sono minori sulla nuova costruzione piuttosto che il recupero, che chiaramente potete immaginare ha molteplici vincoli.
Perfetto, c'è anche quello, certo. Quindi le due parole chiave tecniche che io non ricordavo, una è ruscellamento e quella che hai detto
è la permeabilità,
vabbè, la permeabilità è più facile, è la parola tecnica è ruscellamento, certo. Allora, ok, quindi visto questo quadro complessivo, un po' tutta la strategia di questi progetti urbani sono progetti urbani che sono ridirezionati dentro la città costruita. Sono tutti progetti che invertono lo sguardo, guardano verso la città costruita, verso queste urban void, oppure brown areas, anche detto, o green areas, eccetera, tra poco parleremo anche di queste parole chiave che vengono a volte usate, ma comunque noi, invece di guardare nella direzione dell'espansione, noi guardiamo nella direzione del completamento e densificazione della città costruita. Questo problema della densificazione, noi non dobbiamo aver paura di questa parola, e noi non abbiamo paura di questa parola, e questo è un tema che a poco capiremo. Attraverso i nostri progetti noi siamo fortemente convinti che una progettazione architettonica urbana consapevole è migliorativa dell'ambiente, anche dal punto di vista ecosistemico, anche dal punto di vista, diciamo, della capacità di creare edifici consapevoli e intelligenti e migliorativi dell'ambiente. Questo avviene con diverse tecniche che mano a mano vi saranno spiegate e quindi noi non abbiamo paura della parola densificazione. Il problema, come tutte le cose dell'architettura, è, tra virgolette, il come. Questa è una frase bellissima che disse una volta Miss Banderoe, che parlava molto poco, dicendo il problema dell'architettura è il come, ed è una cosa lapidaria, no? E, il problema è il come, no? Il problema è che tipo di operazione dal punto di vista progettuale tu, con la tua cultura, con la tua sensibilità, con la tua anche livello di aggiornamento tecnico e tecnologico, che è un elemento non trascurabile, riesci a mettere in campo. Quindi il problema è il come. Ti faccio un esempio pratico. Noi abbiamo lavorato molto nella zona del Villaggio Olimpico. Avremmo fatto 200 progetti, no? Adesso, finalmente, nell'asse, uno degli assi del mercato, hanno messo a bando, non so se tu lo sapevi, hanno messo a bando un progetto del comune. Questo progetto ha pochi soldi, con un'idea, diciamo, dal nostro punto di vista, sbagliata, e cioè l'idea di pedonalizzare uno di questi assi e, diciamo, invece di averlo a parcheggio, averlo più verde, eccetera. Allora, questa idea nel Villaggio Olimpico, da tutta la nostra esperienza, è un'idea totalmente errata, perché il problema nel Villaggio Olimpico è densificare, non è quello di creare un altro viale alberato, ma densificare come? Allora, noi abbiamo fatto almeno 5 progetti, 6 progetti in quell'area, che fa vedere benissimo come elementi verdi, paesaggio urbano, anche grande presenza di verde e di naturalità, può essere integrata con edifici di nuova generazione che sfruttano il sottosuolo, eccetera, e che, diciamo, sostanzialmente inseriscono attività, funzioni sociali, funzioni economiche, attrattività, piuttosto che, diciamo, rimettere semplicemente il ulteriore verde, che poi nel Villaggio Olimpico è proprio un controsenso. Comunque questo, diciamo, tra 20...
Hanno messo a bando un progetto dal comune.
Sì, dal comune. Sono messi a bando. No, è stato fatto un concorso di progettazione che è scaduto però. È stato fatto quello e anche quello per l'area davanti a San Lorenzo, alla Basilica di San Lorenzo. Però già si capisce dall'impostazione che l'impostazione, secondo noi, diciamo, ecco perché io dico non bisogna avere paura della parola densificazione, bisogna capire come, no? E qui basterebbe una piccola ricerca, li andiamo a vedere, ne abbiamo fatti almeno 3 o 4, no? A cominciare da quello dei due ragazzi Erasmus, quello di Tiziano Tamburri, ne abbiamo fatti una serie in quell'area oggi occupata dal mercato, che proprio fa capire come si possono reiniettare funzioni, che sono funzioni che hanno un impatto sociale innanzitutto, di attività e neanche un'altra parola che non bisogna mai aver paura, di cui noi non abbiamo mai paura, economiche. Cioè noi non ci muoviamo, e questo lo vedrete progressivamente mano a mano che lavoriamo, in un'idea di mondo dei sogni in cui il progetto è sempre un progetto fatto dalla mano pubblica, calato dall'alto, eccetera. Noi siamo assolutamente consapevoli che ci si deve muovere in una dinamica economica contemporanea. Di nuovo il problema è il come. Il problema è come il progetto può approcciare queste cose e come può anche fornire strumenti aggiornati per lavorare su questo tipo di cose. Adesso questi sono argomenti che affrontiamo adesso per la prima volta, ma poi ci torneremo. Ok? Allora, queste idee di tipo generale, ok, possono anche essere approfondite, vediamo se funziona perché le abbiamo rimessi, sì, esatto, può essere, a chi interessa, può essere letto in questo articolo in cui in qualche maniera io enuncio questo tema, lo enuncio con un'altra componente che però a voi non interessa direttamente. L'altra componente vi interessa solo tangenzialmente, però è giusto che voi capiate questo. Come caspita faccio a creare, diciamo, consumo di suolo all'esterno? Cioè, qual è lo strumento chiave per fare consumo di suolo all'esterno della città? Francesco Arduini? do un E. Francesco, come faccio?
Ma dal punto di vista economico?
No, dal punto di vista materiale. Cosa devo avere assolutamente? Esatto, devo avere delle infrastrutture. Cioè, io non posso fare una cosa che non è infrastrutturata, no? Quindi gli devo fare, a secondo della cosa, delle reti autostradali o delle reti viarie, no, però non posso andare. Ma il famoso problema della lottizzazione è legato al fatto che ci sono le infrastrutture. Al sud, che io pratico per varie cose, inventano delle cose meravigliose. Per esempio inventano delle bretelle che non servono assolutamente a niente, con l'idea di eliminare il traffico da questi centri che ormai sono spopolati, ma in realtà queste bretelle creano, diciamo, l'infrastruttura per consumare il suolo dell'ottizzare. Questo è un nuovo trucco meraviglioso. Quindi utilizzano, diciamo, la vecchia idea della bretella per avere in realtà lo strumento per l'ottizzare. Comunque la parola chiave è infrastrutture. Da ciò discende un sillogismo semplicissimo. Come faccio a recuperare i vuoti urbani dentro la città? Francesco? No. Creando infrastrutture. Ma anche dentro la città, se no non ce la fai. Cioè devi creare infrastrutture di nuova generazione, quello che noi chiamiamo, affinché i vuoti urbani che esistono nella città trovino alimento, forza, progettualità, destino, entusiasmo, perché tu li rinfrastrutturi, perché sennò da soli non ce la fanno. Questo è, diciamo, l'argomento base, per cui devi avere infrastrutture di nuova generazione, noi le chiamiamo di nuova generazione, che non sono infrastrutture verso l'espansione urbana, ma sono infrastrutture verso il recupero urbano, quindi che invece di guardare fuori, guardano dentro. Questa immagine è un classico caso di questo tipo di operazione. Questa immagine di copertina è, diciamo, uno degli esempi, ce ne sono moltissimi nel mondo, di operazioni di questo tipo. Qualcuno riconosce l'immagine? Nessuno? Ok, si tratta di questa operazione. Innanzitutto siamo a Madrid. Questo canale, che chiamano in maniera un poco sussurrosa fiume, ma è proprio un canale, diciamo, il famoso Manzanares, costeggiato dalle arterie di rapido scorrimento, che ovviamente tagliavano il canale dalla città, eccetera. Una grande operazione urbana, quale è stata? È stata quella di ricoprire queste vie di comunicazione e farci sopra sostanzialmente un parco. Questo parco è lungo 10 chilometri, 12 chilometri, 8 chilometri, 7 chilometri, è una cosa mostruosa che si va a vedere soltanto in bicicletta. Sul parco, il parco è molto bello perché ci sono vegetazioni, queste sono fatte dagli olandesi Westgate, che quindi sono particolarmente bravi, eccetera. Tutto sta questione, l'hanno fatta per fare il parco? Il parco è soltanto un elemento della questione, è stato fatto in realtà sì per fare il parco, ma affinché tutte le aree che, diciamo, erano adiacenti acquisissero nuova potenzialità economica. Invece di essere aree, appunto, urban boys, eccetera, che nessuno se le può filare e nessuno ha la forza di poter intervenire, attraverso una grande infrastrutturazione di questo tipo, verde, percorsi ciclabili, cose, eccetera, diventano aree che hanno un'appetibilità di mercato e quindi sono rimesse dentro il circuito economico. Questo è per farvi, e questa ovviamente è un'infrastruttura, non è la classica autostrada che va a, diciamo, o la classica strada, superstrada, eccetera, che va a lottizzare terreni liberi, ma è chiaramente un'infrastruttura di nuova generazione dentro la città che serve ad attivare i voti urbani. Voti urbani che in buona parte o in una parte elevata appartengono a quale categoria? I voti urbani, d'accordo, appartengono a varie categorie. Qual è la categoria principale a cui appartengono i voti urbani? Agnese, Bernabé, Unè? La domanda è chiara? È formulata in maniera chiara? Ha detto di no? La ripeto. Voti urbani, ci siamo? Ok. Categorie, ci siamo? Possono appartenere a varie categorie, giusto? Io dico, c'è una categoria prevalente a cui appartengono i vuoti urbani in una città come Roma, ma in qualunque città occidentale?
Verde.
No.
Piazze.
No. Attività produttive dismesse. Sono le cosiddette brown areas, attività produttive dismesse, cioè la gran parte delle brown areas, la categoria, si chiamano brown areas apposta, perché brown è il colore della ruggine, e quando le vedete dall'alto, più o meno sono brown, diciamo, no? Rugginose, non è detto sempre, però la ragione è quella. Allora, la più grande, si chiamano brown areas, che era un sinonimo lungamente usato di Urban Voice, per dire che sono in gran parte aree abbandonate dall'industria, no? Quindi, se voi, per esempio, girate a Roma, tutta la zona dell'Ostiense, che era una zona molto brulicante fino agli anni 50 di industria, è diventata una grande brown area, no? Sostanzialmente. In cui però ci sono fenomeni abbastanza attivi di, diciamo, conversione in tutti questi anni. L'area della Prenestina è un'altra area in cui tradizionalmente, l'area della Prenestina e della Tiburtina, sono aree tradizionalmente a Roma, sia storicamente, sia, diciamo, per ragioni di scelte di piano, occupate da industrie di vario tipo che oggi sono in buona parte dismesse. Quindi una grande parte degli Urban Boys, una buona parte, sono aree effettivamente dismesse per una ragione o per l'altra. Poi ci sono altre categorie, ovviamente. Noi ci siamo cominciati a interessare a questo problema partendo dal micro. Molti anni fa io ho cominciato a vedere un numero molto elevato di benzinai abbandonati. E allora abbiamo cominciato a riflettere su questo tema dei benzinai abbandonati, abbiamo fatto un primo progetto, un secondo progetto, un terzo progetto, ragionando su queste, partendo dal micro e allargandoci mano a mano. Allora, questa è una foto interessante, ecco, ci si potrebbe andare però adesso, voi sapete che Google ha, Google Storia, Google Earth, c'ha una barretta che vi fa fare Google Storia, no? La potete spostare avanti e indietro, ed è una cosa abbastanza interessante Google Storia, perché in una maniera facile, una volta dovevi andare là, qua, riprendere piante, era tutta una gran fatica, adesso lo vedi abbastanza facilmente. Ecco qua un classico caso. Un classico caso è questo, no? Ma proprio classico. Qua siamo nei pressi di Valmontone, e questa era la situazione nel 2014, e questa è la situazione poco tempo dopo, credo nel 2016, quando è in costruzione uno di questi tanti, diciamo, centri commerciali. E qua lo vedete proprio in maniera, non so come dire, evidente, no? Che cosa vuol dire i fenomeni di cui parlavamo. Allora, non è mica, nessuno è necessariamente contrario all'idea di seguire alcune regole di mercato, però probabilmente avendo delle grandi sacche anche dentro la città, dentro la città costruita, era sicuramente possibile fare qualcosa con più accortezza, con più intelligenza, magari senza utilizzare 3 ettari di parcheggio, 4 ettari di parcheggio, perché di questo noi parliamo, no? È possibile fare, assecondare alcune scelte di chiamiamole semplicemente di mercato. Il problema è come, a cominciare dalle scelte localizzative fino ad arrivare alle micro scelte di progetto, no? Ok? Domande? Altri argomenti importanti da dire su questa questione? Ora, quindi il tema dell'infrastruttura di nuova generazione, noi l'abbiamo nel nostro progetto urbano e la chiamiamo Unlost Line. Ma è il corso del 5° anno. Che è il corso che si svolge ragionando sull'infrastruttura. Noi ragioniamo sui progetti, noi facciamo i progetti, perché anche 4° anno è un corso di progettazione, d'accordo? Però dovete sapere che c'è questa cosa. Allora, che facciamo noi? Noi per poter lavorare, poi vi spieghiamo in tante maniere, noi abbiamo fatto una mappa. Questa mappa è come la mappa del tesoro, cioè è lo strumento fondamentale, non puoi trovare il tesoro se non c'è la mappa, ovviamente. Adesso non so se il paragone è giusto, però la mappa è lo strumento decisivo, cioè proprio decisivo, su cui noi gestiamo tante di queste operazioni. Noi che abbiamo fatto? Da questo piccolo link andiamo qua. Che cosa è questo qua? Questo qua è il nostro territorio. Adesso per la prima volta noi vediamo il nostro territorio. Il nostro territorio è, diciamo, in qualche maniera centrato sul MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove. Questo MAM, poi ne parleremo, è anche, diciamo, di interesse di cronaca per varie ragioni, ma in qualche maniera noi abbiamo cominciato a fare questa migrazione dai Parioli a Nord Africa, diciamo così, e non so se loro amerebbero questa definizione, però per capirsi, a questo territorio così difficile, cominciando proprio dal MAM. Perché siamo partiti dal MAM? Che cos'è il MAM? Il MAM è una fabbrica di saluni, Fiorucci, che è stata abbandonata per lungo tempo. Poracci, perché è stata abbandonata per lungo tempo? Per la ragione che dicevamo prima, cioè che è molto complicato, difficile, estenuante andare a operare dentro i vuoti urbani o gli edifici abbandonati della città costruita, no? Tutto un sistema che non si sblocca, quindi insomma è rimasta abbandonata, è stata poi occupata. È stata occupata come? È stata occupata però in una maniera abbastanza strutturata, diciamo così, in qualche maniera un'occupazione, se credo che sia giusto di poter dire questo, in qualche maniera appoggiata e aiutata da sociologhi, antropologi, eccetera. Quindi non è stata un'occupazione semplicemente violenta, è stata una sorta di appropriazione di questi spazi da parte di molte etnie, 10, 15, 20, no? Neanche lo so, però con un qualche sistema di equilibrio tra loro, di autogoverno, possiamo dire qualcosa del genere, in cui si sono appunto inseriti studiosi, allo stesso tempo operatori, appunto questa figura, che è una figura così importante e così interessante, che è quella dell'antropologo in fondo, che si muove tanto nelle civiltà antiche quanto nelle realtà metropolitane, no? Ed è in fondo ha dei caratteri di maggiore operatività rispetto al classico sociologo, se posso dire così, vado in un terreno un po' così, per farvi capire. Allora, c'è stata questa occupazione, dopodiché questa occupazione è stata quindi in qualche maniera strutturata, aiutata, immaginate che cosa vuol dire avere tante etnie diverse, dove vai, che fai, che stai, dopo un poco è intervenuto un secondo livello, e che è questo livello molto interessante, e cioè in particolare a un gruppo di questi antropologi, in particolare a Giorgio De Finis, che è la persona più vicina a noi, hanno avuto questa idea di creare delle opere d'arte da artisti anche molto rilevanti. Per esempio, facciamo un esempio, Michelangelo Pistoletto, per fare un esempio. Pistoletto ce lo vediamo al Museo della Galleria Nazionale Moderna e ce lo vediamo al MAM, e così anche parecchi altri. Quindi non si tratta di un'operazione di riders, non so come dire, o di semplici pittori di strada. È un'operazione che in linea tendenziale ha artisti o già affermati o diciamo in via d'affermazione. Che fanno questi artisti? Fanno opere di tipo installativo o di tipo permanente, diciamo pittorico, affreschi, cose, eccetera, eccetera, in questo spazio del museo, che è uno in questo spazio dell'ex mattatoio, perché di fatto è questa una fabbrica di salumi, è un luogo spaventoso.
E c'è anche la stanza dove venivano.
Si è letto L'amica geniale, secondo che qualcuno di voi avrà letto per fatto statistico, uno uno dei suoi libri, una buona parte è dedicata di quando lei torna a fare l'operaia dentro la cosa, e là, cioè, lo capisci, no? Bene che cos'è un salumificio in realtà, no? Comunque, per farvela breve, quindi questo museo che è diventato ricco di opere d'arte ha un doppio ruolo, ha un ruolo di legittimazione del museo, di un museo periferico, di un museo che ha a che vedere con questa, diciamo, realtà anche dura e cruda, e dall'altro punto di vista fa una sorta di protezione, diciamo così, all'occupazione. Perché una cosa è mandare via una semplice occupazione, un'altra cosa è, diciamo, intervenire in questo delicato mezzo. Siccome siamo in Italia, lo stato dell'arte è, diciamo, dei più incredibili. Quello che io so è la seguente. Naturalmente questi signori Fiorucci, o i nuovi acquirenti, diciamo i nuovi acquirenti del Fiorucci, di quest'area ci hanno pagato l'ICI, per dirne una, cioè hanno pagato, che ne so, 300.000 euro l'anno, 400.000 euro, e a un certo punto, siccome tutte le cose in Italia si svolgono anche per via legale, ha detto giustamente dal loro punto di vista, è colpa tua, comune, o Stato, ma credo comune, che non li hai fatti sgomberare, cioè tua responsabilità, tua comune, che non li hai fatti sgomberare, perché tu c'hai la polizia, io ti ho pagato le tasse, cioè in qualche maniera bisogna risolvere questa questione. Quindi dopo anni al solito ha vinto ovviamente la causa. Per cui lo stato dell'arte, se ho capito bene, è che alla fine dei conti, siccome nessuno ha la forza politica di sgomberare questo, se ho capito bene la situazione è questa, siccome nessuno ha la forza politica di sgomberare questa, il comune, come si, a nostre spese sostanzialmente, darà 15 milioni, 14 milioni, 13 milioni per accattarselo lui, mamma, perché non c'è modo.
Sì,
non so se esattamente sia questa,
perché
ma...
comunque adesso il valore economico, proprio grazie alle opere d'arte sì. che hanno fatto questa sorta di barricata protettiva, è aumentato, quindi abbatterlo, comunque sgomberarlo, non è economicamente conveniente neanche per il comune.
Esatto, quindi il comune in qualche maniera deve fare una transazione, deve dare dei soldi a questi, in buone parole, e così in qualche maniera se ne esce. Noi abbiamo cominciato a vivere questa cosa da 4 anni, 5 anni, in una fase in cui non se ne parlava proprio della causa, eccetera, adesso sono successe queste cose, ma loro continuano, diciamo, sostanzialmente ad operare. Anzi, è avvenuta una cosa molto importante che gli amici del MAM mi hanno detto, dammi la data, che ricorre il decennale del MAM, il 27, cerca di guardare la data, che sarà un momento molto importante perché il MAM sarà completamente aperto con molti fermento, attività, tavole rotonde. Il 27 marzo è una giornata dedicata al decennale del MAM e quindi è un'occasione che io cercherò di pubblicizzare il più possibile perché è una bella occasione. Comunque noi ci andremo dei fatti nostri prima. Comunque è una bella occasione. Allora, in poche parole, noi come abbiamo cominciato a fare? Noi abbiamo cominciato a taggare delle aree del MAM, cioè dire ognuno di questi è un tag, e cioè dice guarda che in quest'area del MAM potrebbero avvenire delle nuove installazioni o dei nuovi microprogetti o delle cose. Quindi all'inizio abbiamo avuto un gruppo di volontari, veri e propri volontari, che erano Manuela Seu e Michele Spano, che sono stati là 8 giorni, 10 giorni, che ne so, e hanno girato tutto il MAM, hanno taggato ciascuna area del MAM, l'hanno, diciamo, descritta, e hanno fatto, diciamo, questo lavoro analitico su questo. Molti dovrebbero avere anche le foto, però, a quanto a me mi risulta. Forse quello in particolare. Capisco che sono finite le foto, forse facciamo parte di un'altra cosa. Vabbè, adesso non importa allora, non so dove sono finite. Comunque, quindi in un primo momento è stato fatto tutto questo lavoro. Tutto questo in realtà deriva dal fatto che noi stessi eravamo stati invitati, io, Gaetano, le persone del gruppo Nitro, a fare un'installazione dentro il MAM, che abbiamo fatto una rampa, non so se qua è mostrata, una rampa abbastanza bella in cui i bambini potevano giocare, che è stata fatta, costruita e realizzata dentro il MAM. Anzi, tutta la storia, per dire la verità, è cominciata da questo invito. Poi andandoci 2 o 3 volte, a un certo punto ho detto, vabbè, forse è il caso che cambiamo tema, quindi da Tevere Cavo a poco ci siamo trasferiti qua. Dopo un poco però abbiamo capito una cosa fondamentale, ho capito io, che lavorare dentro il MAM non era possibile in fondo e non era neanche così interessante per loro, perché loro lo gestiscono con i sistemi, diciamo, dell'arte sostanzialmente, sono molto diversi da quelli della progettazione architettonica urbana. Anzi, il nostro progetto è stato il primo progetto in fondo architettonico dentro il MAM. Sì, la norma erano progetti. Sì, erano progetti di tipo artistico. Adesso cerchiamolo rapidamente, se io metto qua dovrebbe uscire rapidamente Street Nitro MAM, perché sono 2, vediamo che cosa mi esce. Eccolo. Autofinanziati.
Sono tutti autofinanziati. In cambio della permanenza lì per quei giorni in cui appunto svolgono la performance o comunque donano il loro contributo artistico, comunque è una vera e propria donazione, perché sposano proprio la causa del MAM, che è questa legittimazione attraverso l'arte di Metropolis, che è questa città meticcia che è all'interno del MAM, che invece è la parte museale.
È totalmente, diciamo, gratuito, non
sì,
diciamo,
sì,
è
sì,
totalmente
sì.
gratuito, è una cosa che hanno,
sì.
si sono totalmente autofinanziate. E poi ci sono alcune opere che sono permanenti e alcune opere che sono temporanee, nel senso che magari vengono portate lì dall'artista, non so, per due mesi, poi vengono spostate, altre che rimangono.
Sì, questa è il lavoro di Nitro dentro il MAM. Questa è abbastanza divertente perché in realtà è una seconda implementazione di un progetto che noi avevamo già fatto, ma qua era diventato assai specifico. I bambini ci giocano, la sera si fanno dei concerti in quest'area, la gente ci si appoggia, ci sono delle luci, era abbastanza bella, insomma, ed è stata donata. Adesso qua non ci sono foto di notte.
È stata, sì, per un periodo è stata lì.
Io credo di averlo messo sul sito.
Bisognerebbe, cioè, io non so questo dov'è. Bisognerebbe,
perché su Realized Work dovrebbe stare.
Okay.
Questo mi sa che è l'articolo e basta.
Questo è l'articolo. Ah, vabbè, vediamo se ce la facciamo. È Nitrosaggio il sito, no?
Sì, sì.
Vediamo, a loro non gli importa niente, ma ci importa più che altro a noi rivederla. Ok. Center site, no?
Sì.
Center site. Works, giusto?
Sì, Realized Works. Ecco, sì, Realized Work. Menu? No.
Ops. Ah no, sono qua.
Allora, menu. Realized Work.
Ok. Ci sono delle foto di notte, no?
Allora,
sì, ce
sì,
sono
sì
tante.
Anche nella costruzione.
Ecco, sì. La vediamo in maniera più divertente.
Allora.
Street, lui si chiamava.
Era più giù. Eccolo.
Eccolo,
mamma.
Ah, ecco, Triste Mamma, eccolo. No, questa, diciamo, a voi interessa poco, ve l'ho detto, però a noi interessa, invece, perché come lavoro fatto, di cui abbiamo nostalgia, e in questo momento ci fa piacere rivederlo. Questa era un'opera fantastica, questa è un'opera che mi ha sempre suscitato, mi ha sempre suscitato un grande entusiasmo quest'opera, perché c'ho anche le foto dell'artista che la costruiva, questa sorta di palla, di cosa, immaginate farla,
di luna.
E ecco i ragazzetti. Ce ne abbiamo tante, eh? Ecco, questo è durante una festa, una cosa. Queste, però in questo primo momento ci sono le luci, no? Anche. No, Gaetano?
Sì, abbiamo messo delle luci.
Quindi noi siamo arrivati al MAM, praticamente, ecco, queste qui, quindi c'erano anche le notturne, però ce ne dovevano essere di più, no? Dice... Ah, eccoli. Perché? Ah, non devo andare da qua. Ah, eccolo, il bambino, questo era il classico. Sono bambini un attimino estremi, non so proprio bambini, cioè vanno su queste, andavano con i monopattini o queste cose, cioè non era proprio una cosa tranquillissima. Comunque l'abbiamo fatto. Allora, quindi noi in realtà eravamo partiti con quella cosa, poi abbiamo cominciato a taggare la zona del MAM stesso, e poi ho capito questa cosa, che dovevamo usare il MAM più come effetto, come dire, espansivo, come impatto dell'arte, parte, come idea che operare in queste situazioni periferiche deve avere l'arte in qualche maniera come enzima, deve avere l'arte come enzima, ecco, questa è stata un'idea fondamentale. L'arte diventa un elemento in qualche maniera di riscatto, mentre in fondo ai Parioli, non dico che ne posso fare a meno, ma non è un elemento fondamentale, o comunque non era un elemento fondamentale del nostro ragionare, in questa situazione così periferica, attraverso proprio l'esperienza del MAM, l'arte poteva essere un ingrediente che in qualche maniera a noi poteva servire a tanti livelli, no? Poteva servire a sollecitare uno sguardo diverso, poteva essere come elemento funzionale di programmi nuovi, poteva essere generatore come stato di alcuni progetti, insomma era un ingrediente che poteva essere usato e che doveva essere usato. Ecco perché noi venerdì facciamo una lezione proprio sull'arte, per prepararci alla visita che poi faremo. D'accordo? Ma mentre oggi continuiamo a lavorare su questa parte qua. Allora, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a taggare, cioè a mettere dei tag, ovvio, cioè a individuare dei urban vault, delle aree vuote di questo quartiere, a partire dal MAM, ma in cui il MAM, diciamo, non è più, diciamo, non è oggetto dei nostri progetti, ecco, abbiamo fatto l'installazione, poi abbiamo fatto un corso di TICAD in cui abbiamo proposto, non so se era il corso che,
no, vabbè, no.
Comunque abbiamo fatto il corso di TICAD in cui abbiamo fatto diverse altre ipotetiche installazioni e dopodiché abbiamo detto non è proprio il nostro campo più fervido e quindi abbiamo cominciato ad individuare tutti questi tag che sono tutte aree plausibili per dei progetti che fa chi? Chi li fa? Chi li fa? Chi li fa questi progetti? Benedetta Di Ruzio lo sa benissimo. Benedetta, chi li fa questi progetti? Noi, voi, sono aree per voi, sono tutte aree in cui questi progetti sono stati taggati affinché si possano fare. Quindi che cosa avviene con questa operazione di tag? È un'operazione molto importante, direi abbastanza rivoluzionaria in linea di massima. Questo laboratorio, vedrete che sarete guidati, quindi non siate, diciamo, in ansia su questo, ma questo laboratorio fa una sorta di piccola cambiamento, chiamiamolo piccolo, rispetto ad altre esperienze vostre. Cioè, se noi abbiamo la rete, questo è stato il mio ragionamento, se abbiamo delle potenzialità di mappatura, se abbiamo le potenzialità di usare internet anche in maniera, come dire, come potenziatore delle nostre possibilità, eccetera, a me mi sembra molto strano far lavorare 50 persone, 40 persone, tutti sulla stessa area e tutti sullo stesso programma. Perché? Perché? A ragionarci non ha molto senso. È molto più sensato, e questo è l'inizio dell'esperienza di Urban Voice, e da quando ho fatto questo scatto, è molto più sensato indicare alcune aree potenziali che sono plausibili per questo tipo di interventi, e avere molto forte, anzi quasi ferrei, alcuni principi comuni, cioè alcune diciamo principi della progettazione comuni, e sono i nostri 8 cicli, 5 cicli, per cui per esempio tutti i nostri progetti saranno tutti progetti di Mixité, ma il suo progetto di Mixité sarà un progetto molto diverso dal suo progetto di Mixité, che sarà ancora diverso dal suo progetto di Mixité. E il suo progetto di Mixité si insedierà in un'area che non è detto che sia quella sua. Quindi noi potenzialmente abbiamo, non so se siamo arrivati a 40 o a 50, non lo so, abbiamo potenzialmente 40 progetti diversi su potenzialmente 40 aree diverse, ciascuno che intercetta tutta una serie di specificità che sono guidate da voi attraverso il dialogo con noi, ma tutti basati sugli stessi principi. Questo in una prima fase, ma proprio breve, crea un pochettino di, ad alcuni può creare una piccola dose d'ansia, perché magari tu sei abituato a dire noi facciamo in quest'area questo programma e questa cosa, ed è tutto uguale. E poi tra l'altro l'hanno fatto pure lo scorso anno, e pure lo scorso anno, quindi sai, diciamo, no, è più tranquillizzante da un certo punto di vista. Però a mio modesto avviso, al nostro modesto avviso, siccome sono tanti anni che lo facciamo, è più tranquillizzante, ma è meno motivante. È meno motivante. Invece questo sistema che noi adoperiamo, in linea di massima, in linea di principio, è molto più motivante, anche se un attimo all'inizio un pochettino più così. Nel senso che tu, se hai, credi in questa cosa, eccetera, riesci mano a mano a trovare una motivazione più forte, perché tu hai la possibilità, attraverso un processo che sarà guidato, non è che ti svegli la mattina così, un processo che sarà guidato e che ha anche una serie di affinamenti successivi, tu hai la possibilità di scegliere la tua area e di definire il tuo programma, all'interno naturalmente di un dialogo con noi, di plausibilità, di logica, eccetera. E una serie di passi sono fatti per arrivare progressivamente a definire queste cose. Quindi il fatto di avere queste aree, che sono aree diciamo che voi potete conoscere e individuare già prima, diciamo sostanzialmente, anzi teoricamente già prima che noi ci andiamo, consente di cominciare a orientarsi, a organizzarsi. E queste aree sono legate, ciascuna di queste aree è legata ad un'entrata blog, eccola qua. Ciascuna area fa parte di un blog, nel blog ci sono indicate alcune caratteristiche di quest'area e si può vedere se quest'area è stata oggetto o meno di altri progetti nel passato. Questo in particolare sembrerebbe di no. Quindi qua si può navigare sia attraverso il blog sia attraverso la mappa. Ok, dov'è? Mi sono perso la mappa. Vabbè, rifacciamo tutta la strada, va? Ecco, rifacciamo tutta la strada, così ogni tanto ci conviene, no? Quindi noi siamo, vedete, la mappa è messa da parecchie parti, perché è importante, anche qui è linkata la mappa, è linkata qui, è linkata nella prima lezione, perché ovviamente sono importanti. Questo è un DVG dell'area, che anche già vi è utile, però questo mi dovrebbe riportare alla mappa. Negli anni noi continuiamo ad aggiungere, a togliere, a modificare le aree per varie ragioni. Alcune aree sono aree vaste e abbastanza complicate per un progetto di laboratorio 4 e in genere queste sono le aree arancioni che quindi noi consideriamo diciamo aree più oggetto di una tesi di laurea e poi tra l'altro ormai in quasi tutte sono state fatte tesi di laurea. Le aree rosse abbiamo detto sono dentro il MAME e le aree gialle invece sono quelle che sono più plausibili per questo tipo di progetto. Ma succede sempre negli anni che alcuni di voi sono esploratori in proprio, diciamo, e trovano, individuano delle altre aree, perché noi abbiamo fatto una scrematura, non è che siamo stati là con un contratto dei 50.000 euro per sondare tutto e per fare la cosa del Comune di Roma, noi abbiamo fatto un primo sondaggio, quindi capita che a volte alcuni di voi individuino delle altre aree che per una ragione o per l'altra a voi interessano molto. Allora queste aree nascono un dialogo tra noi, vediamo se sono plausibili, se non sono plausibili, se sono plausibili vengono accettate, inserite nel blog, eccetera. Non capita molto spesso, però capita. Ok, quindi praticamente la mappa vi permette di individuare l'area, naturalmente allo stesso tempo, essendo noi su questo qui, come si toglie?
No, non si può.
Questo non si può togliere. Ok, naturalmente essendo su Google ci permette tutta una serie dovrebbe apparire l'omino tra poco, no? Non appare facendo così? Dovrebbe apparire.
Perché questa mi sa che è una mappa personalizzata.
Ah, ecco, è una mappa personalizzata.
Non se lo fa fare,
c'era un modo per andare.
Nel cliccare nei tag, comunque dalle coordinate, mettendole su Google, sì. Poi si può andare in street tag.
Esatto, è vero, qua non ti permette di farlo direttamente il coso, però insomma non ci vuole niente, non si riapre uguale, se uno vuole fare un giro può fare tutto quello sostanzialmente che vuole attraverso questo e farsi cominciare a farsi un'idea, no? Perché ciascuno può avere un interesse rispetto che un altro. Ok, mi sembra che su questo sia sufficiente. Ok, ritorniamo alla lezione, vediamo cosa ci propone questa lezione. Io credo che ci proponga. Ok, questi sono gli altri libri, questi sono i link ai libri. Ok, il sito di Allos Territoris, da qua, ecco, qui io ho scelto alcune tesi di laurea che fanno ciascuno a suo modo l'analisi dell'area di Allost. Per esempio, perché sia la mappatura, sia il disegno della line è sempre stato un qualcosa di tipo incrementale, no? Allora, per esempio, questa tesi di laurea che mi sembra che sia di Spaccesi, di Alessandro Spaccesi, lui in realtà determina lungo la line una stazione e questa stazione, quindi è una stazione della line, però la stazione della line è molto interessante sia dal punto di vista, diciamo, localizzativo, sia dal punto di vista architettonico, sia perché vi fa capire come lui lavora sul tema dell'arte. Ed è, diciamo, da un certo punto di vista è una sorta di uovo di Colombo, però lo devi fare l'uovo di Colombo prima di farlo. Comunque in questa In questa mappa, praticamente vedete che lui mette un poco, ipotizza dove sono le fermate della line e localizza in particolare la sua stazione in un luogo particolare che è questo. Che cosa succede poi? Ecco, credo che ho solamente questa tavola, però forse rapidamente, siccome abbiamo un po'... Andiamoci, no? Qui vediamo l'intera tesi, adesso aspettiamo un attimo che la carica, quella era dal punto di vista localizzativo, sostanzialmente la sua idea qual è? Ecco qua, questa è una tavola che per esempio spiega abbastanza dettagliatamente il suo modo di capire e interpretare il MAM, no? Vediamo quest'altra tavola, quanto tempo ci mette a caricarla. Ecco, qua spiega la storia, vedete, mette anche lui la nostra installazione, e qui, ecco, è quella lì che io ho preso, perché lui fa ovviamente, gli interessa in particolare un sistema di tipo infrastrutturale, e mi sembra qui, ecco, qui gli scatta il ragionamento. Prima fa un lavoro abbastanza buono, che quasi tutte le tesi peraltro hanno, e ragiona sul tema stazione vera e propria, no? Come si evolve, vediamo qua dalle prime stazioni, diciamo, di dirigenza, quelle ovviamente ferroviarie, al sistema inserito dentro la città, alle stazioni moderniste, alla prima stazione moderna al mondo, che è la stazione di Firenze, cosa che non viene mai detta. Questo qui che cos'è?
Il diagramma.
Questo è, ecco, comincia a articolare col sistema di tessiture e di lineoforza. Ecco, però non c'è, fammi vedere un attimo, questo poi si muove il progetto mano a mano. Pensavo che ci fosse in maniera... Questa è l'architettura vera e propria.
Volentieri.
Quasi. Non, spesso capita che un'area la fanno due o tre studenti, non riusciamo ad arrivare...
Un programma funzionale che il corso chiede.
Come? Non c'è un programma funzionale. Poi vedrete, a poco lo fate voi, però noi tra un poco vi faremo la lezione sul programma, facciamo capire come si fanno questi programmi, che cosa vuol dire lavorare sulla data rinforzi, che cosa vuol dire lavorare sulla mixité, vi faremo cercare dei comparabili, insomma, tutto il processo è molto guidato, in ogni caso. Però la domanda è quella che a domanda è questa. Dove mi è finita lei? Mi è finita in quell'altra cosa e non so come riprenderla quando lui va là. Cioè, dov'è il link scoccese? Ecco. Tanto lui ce l'ha, non la deve ricaricare. No, ecco, qual è il nesso? Pensavo che ci fosse una tavola particolare, ma invece non la trovo. Forse qua. Ma io dico, ma tutta l'esperienza, una delle esperienze più belle e più importanti che c'è in Italia è proprio le stazioni della metropolitana di Napoli. Allora, che voi ovviamente conoscete, perché è una delle cose più entusiasmanti. Se c'è un caso in cui il tema della stazione è collegato al tema dell'arte, diciamo, era proprio questo. Quindi in questo caso più c'è il MAM, più c'è il fatto che la stazione, più lui fa un programma di mixité in cui sostanzialmente ci sono piccole residenze per artisti, spazi espositivi e tutta una serie di strutture di questo tipo, per cui questa è sì una stazione, però è come se fosse un piccolo museo contemporaneamente e soprattutto un piccolo laboratorio da un certo punto di vista, no? E quindi, niente, questo è uno dei molti casi diversi attraverso cui il tema dell'arte permea. Se vi faccio vedere un altro progetto, è completamente diverso, nasce in una fase, diciamo, proprio più processuale, no? In questo caso è più programmatica, insomma, cambia, però è una linfa sempre abbastanza interessante. Quindi immaginate un modo di, ragionando, riavvolgendo il nastro indietro, per operare in queste periferie bisogna avere, a nostro avviso, anche infrastrutture, programmi compatibili, logici, eccetera. Noi facciamo, lungo la line ci sono alcuni edifici che possono essere per esempio stazioni di questa line, in questa stazione vengono create edifici di mixité che hanno a che vedere questo. Non vi spaventate ovviamente perché questa è una tesi di laurea, quindi non è paragonabile per densità al lavoro di laboratorio, no? Il lavoro di laboratorio è molto, molto più, diciamo,
contenuto.
Però la metodologia non è mai così diversa, non è mai così diversa. Altri lavori, sempre che riguardano l'area, per esempio questa qua del Cherry Smith. La cosa interessante poi noi stessi lavoriamo con il metodo, diciamo, incrementale. Questo è un vantaggio, comunque è come noi lavoriamo. Cioè noi abbiamo cominciato a lavorare su quest'area e non sapevamo proprio niente di Michele Testa. Niente di Michele Testa. Si è messo un laureando, tra l'altro coreano, nordcoreano, molto bravo, anche se con tutte le sue particolarità, che ha cominciato a lavorare su questo territorio per fare un edificio di mixité che è un centro agricolo, diciamo così, un centro tecnologico agricolo, si chiama Centro di Ricerca e Sperimentazione Michele Testa per la BIA, Building Integrated Architecture. Ora, per far questo qua, che era il suo programma particolare, ha scoperto che il quartiere di Tor Sapienza è legato a questo personaggio molto interessante che si chiama Michele Testa. Michele Testa è un ferroviere, sindacalista, di sinistra, che a un certo punto ha sviluppato questo sorta di sogno, programma sociale, eccetera, di creare appunto una architettura, neanche urbana, suburbana, un'agricoltura suburbana, come era a quei tempi questa zona, perché non era così urbanizzata, e quindi ha promosso sistemi di cooperative, eccetera, eccetera. Quindi in qualche maniera il quartiere è legato a questa figura. Ovviamente lui, che doveva fare un centro di questo tipo, trova in Michele Serra e Michele Testa il suo testimonial, il suo aggancio, perché vedete un aspetto che poi a poco capirete: i nostri progetti devono anche avere la potenzialità di essere narrati, non soltanto di essere descritti con le aree con gli strumenti della progettazione architettonica, quindi essere plausibili, corretti, interessanti, distributivamente corretti e tutto quanto, ma anche di poter intercettare un livello, chiamiamolo così, narrativo. Questo aspetto, nel bene e nel male, è un elemento molto importante nella progettazione di oggi, è diventata molto importante. Tanto è vero che spesso gli architetti devono raccontare voi due, diciamo, che comunque... Qualche ritardatario ci sarà, qualcuno che molla ci sarà...
Non c'avete un caricaio? Non
telefono.
Forse. Mi prometto di averlo sempre. No, ti basterebbe un cavetto a te, perché col computer. Ogni volta mi sento
Ah, ce l'hai tu?
Ce l'hai tu.
Eccolo. Tieni. C'è anche la batteria se vuoi. Allora, no, dunque, scusi, lei in che anno ha fatto composizione 3? Eh? Quindi 2018. Il povero Kim non può essere accusato di plagio perché ha fatto la tesi nel 2016. No. No, 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 comunque, come le ho detto, non c'è problema così, però le dico anche viceversa. Siccome la tesi è discussa il 27 ottobre 2016 e noi su questa cosa del tempo, come dire, questo mi incuriosisce per fare un discorso piccolino, molto piccolino. Cioè, è chiaro che noi su questa cosa del tempo basiamo buona parte della nostra logicità, no? Sistemi legali, eh? Però io sto leggendo Carlo Rovelli, che ha scritto questo libro sul tempo, che è un libro molto bello. Carlo Rovelli è un fisico teorico, ha scritto tanti libri belli, io ne ho letti due o tre. Questo ultimo me l'ha passato questo mio amico che si chiama, credo, La nozione del tempo, qualcosa del genere. E insomma affronta la questione che noi ragioniamo sul tempo, diciamo per farla molto breve, come prima di capire che la Terra era tonda ragionavano i nostri antichi, cioè ci basiamo su delle esperienze dirette, pensando che queste esperienze dirette siano, diciamo, la verità, no? Quindi la Terra è piatta, la Terra sta ferma, come facevano gli antichi. Purtroppo anche il tempo ha questa cosa, soprattutto quando scendi dentro la materia, le questioni del prima e del dopo si complicano parecchio. Comunque su questo invece con un piccolo discorso umano, diciamo, abbiamo risolto la questione. Allora, volevo usare questa cosa per fare una cosa molto breve. Volevo fare una brevissima, volevo individuarvi, diciamo, con nome e piccola cosa, diciamo l'unica esperienza, l'unica cosa che mi interessa è il laboratorio precedente con chi, il laboratorio 3 con chi l'avete fatta, d'accordo? Allora, Claudia Rubino, eccola Claudia, con la professoressa Mandolesi, e lei è Claudia Rubino, la sua compagna è Giulia Rosola, stessa cosa. Quindi voi siete legate dai tempi, praticamente, parlando dei tempi. E Claudia
Carrozzino,
e lei? Professor Zammerini, bene. E chiamalo te, va, fammi prima.
Silvia Battistelli. Zammerini.
Ah, è lei, Silvia, ok.
Claudia Biritignolo.
Eccola Claudia Biritignolo. Bene.
Giulia Bufalini
Zammerini.
Penso siano tutti perché per canale.
Sì, ma è un gioco.
Lucia Caputo.
Bene.
Lavinia Bucchi. Gene Archibec. Archibec, scusa.
Lei è il nome un po' esotico. Ah, ecco, bene.
Marzia Azzari.
Marzia Azzari dov'è?
Quindi
Marzia Azzari non c'è. si è data.
Ah.
Marzia Zari si è data. Secondo me non è che si è data, l'abbiamo fulminata. Ah, ecco, vedi, l'abbiamo fulminata, povera Marzia, però mi dispiace, vabbè. D'accordo. Poi?
Giorgia Belmonte.
Con Zammerini, bene.
Claudia Bianchi.
Bene.
Lorenzo Bonelli.
Quindi voi vi conoscete molto bene, tra l'altro, l'uno, o comunque relativamente bene l'uno con l'altro, abbastanza, insomma, siete quasi una classe. Bene.
Danilo, sì. Cagliazzo. Francesco Arduini.
Partenope, va bene.
Non l'ha dato però.
Lo deve dare, questo è un problema insormontabile.
Poi Edward Aneris. Carresi.
Io ah, va bene.
Alessandro.
Quindi si può fare questo anche al terzo anno. Si può fare. No, perché per me è tutto un mondo che non è che io conosco. Ok. Alessandro.
Benincamo. Okay. Rinaldo Alessandroni. Lucia Boccia. Emanuele Caputo.
De Cesaris. Quindi adesso cerchiamo di capire meglio i misteri della cosa. Quindi diciamo di norma gli Zammerini, volenti o nolenti, vengono passati in questo posto. Invece lei che è De Cesaris è. Ah, che non si dice mai a un professore cambiai, non è una cosa. Ah, prima. No. Ah, ecco. Voi dovete sempre dire io adoro il suo corso, o non dite mai io vengo qua per ragioni d'orario, perché come dire, come proprio se non sai la BC del vivere comune. Io no, però ho capito, è retroattivo. Ho capito bene che era la retroattiva, però diciamo De Cesaris, ma come mai da De Cesaris è venuto a me?
Perché lui Zammerini non l'ha fatto, perché ha cambiato il canale di Zammerini con quello della De Cesaris.
Ah, però un anno solo, ho capito, era di canale, adesso ho capito il mistero, va bene, benissimo.
Allora.
Perché è bello capire le eccezioni. Okay.
Andrea Chirica. Laboratorio di sintesi.
Perché in Erasmus si può scegliere.
In Erasmus
possono fare come gli fa, scelgono il laboratorio che vogliono in Erasmus. Quindi lei ha scelto il laboratorio di sintesi e il suo laboratorio.
Ah, lei quindi ha già fatto, Va bene, ci fa piacere, molto interessante. Io farò il laboratorio di sintesi il prossimo semestre. Vabbè, insomma, adesso questo non c'è importa niente, comunque, insomma.
Allora, Giorgia Caporato. Agnese Bernabè.
Bene.
Naomi Adibunge. Federica Bisogni. Giulia Belli. Benedetta Di Luzio. Giulia Anselmi. Ok.
Lei ha fatto l'Erasmus? Dove l'ha fatto? Ah, dove? Bello, grande città, stupenda città, fantastica. La scuola non ho mai capito esattamente qual è, quella con tutto lo spazio meandrico interno? Sì. Che l'ha fatta Coppi Menblau, mi sbaglio? No, comunque, insomma, mi sembra che abbia fatto Coppi Menblau quella scuola, no? Non lo so, comunque ha questo spazio labirintico un po' nell'atrio, eccetera. Si è trovata bene? Col tedesco? L'aveva imparato prima, è arrivata un po' preparata. E c'erano altri, anche di questa scuola romana lì, ha trovato?
Sì, c'erano altri ragazzi là,
però è. E lei ha fatto due semestri? Aspida. Interessante. E come mai sta nel mio laboratorio adesso? Perché ci capita per lettera? Per orario, va bene, abbiamo capito. Okay, va bene. No, è carino, non lo volevo dire. Va bene, ok, per orario.
Carmine Boffa. Elisa Resti. Come? Lambertucci.
Che fa stare anche Lambertucci, quindi?
Sì.
Ah, bene, bene. E sta qui per orario. Ah, ecco, va bene. È bella questa cosa, l'anno scorso, quindi tutto quadra. Benissimo.
Francesca Carbone. Giulia Bangrazzi. Fabio Bisca. Clarissa Nelli. Merve Oguz. Credo che siano i due ragazzi. Sì, sono i due ragazzi turchi, però non ci sono. No, qui, questi due, gli ultimi due. Leccia.
Beh, forse stanno facendo un giro dei vari laboratori, suppongo. Probabile. E invece le due prime ragazze, Claudio Rubino e Giulia Rosola, vengono da quale laboratorio? A Mandolesi. Quindi noi abbiamo 85% abbondante di Zammerini, quindi abbiamo una classe molto compatta, estremamente compatta, che si conosce bene e che ha fatto un percorso, diciamo, omogeneo, abbastanza omogeneo, in buona percentuale. Abbiamo anche una certa percentuale di uomini, maggiore, un po' maggiore di quella, un po' maggiore di quella dello scorso anno percentualmente. E quindi Giulia Boccia lei ha fatto Lucia Boccia lei ha fatto Zammerini, quindi ecco, statisticamente ce l'avrei dovuto azzeccare, questo è il mio ragionamento. E quindi che cosa, che tema avete fatto lo scorso anno? Sì. Sì.
La caratterizzazione
rurale della zona,
e con molta
importanza
alle prospettive, alle
vite,
e anche alla
questione del contingente. Perfetto, mi ricordo adesso vagamente, o me l'aveva fatto vedere, o avevo quasi sentore di questa area. Bene. Con piena soddisfazione, perché no? Con piena soddisfazione. Bene, bene, bene. Ok, d'accordo. Allora. Così, vabbè, voi vi conoscevate già praticamente quasi tutti tra voi. Ok. Allora, adesso che cosa facciamo? A questa parte, diciamo, teorica, è un poco alla parte degli strumenti, cioè le mappe, il blog, eccetera. Siccome per noi le cose non è che stanno lì a guardarle, a fare belle statuine, ma siamo noi che le facciamo. Quindi noi dobbiamo imparare sicuramente a fare un blog e anche, già che ci siamo, a fare una mappa forse, no? Perché sono due strumenti semplici se uno li sa usare, o meglio, più che se uno se li sa usare, tutto il nostro trucco è se uno li sa istradare. Questa è una parola a cui io credo moltissimo, cioè tu sei istradato, ti viene mostrata un modo, una tecnica, ma se nessuno ti istrada, tu non sei istradato, semplicemente, quindi non sai neanche l'esistenza di quella cosa e quindi non la userai mai. Quindi molte cose nostre si basano, diverse cose nostre, non tutte, si basano su questo semplice concetto che vi istradiamo, cioè vi indichiamo una cosa, dopodiché voi stessi diventerete molto presto esperti, maestri, ipermaestri, diventerete dei grandi blogger, degli opinion maker, che ne so, fate tutto quello che fate. A parte il discorso che alcuni di voi probabilmente già conoscono questo tipo di strumentazioni. Quanti di voi hanno un blog? Nessuno? Ma allora siamo fortunati, è una ottima condizione, gli apriamo un mondo, no? Gli apriamo un mondo fantastico, è la condizione migliore. Allora, il nostro scopo è di insegnarvi a fare un blog, che poi diventa, come abbiamo detto, uno strumento molto importante. Tutto serve in realtà per rispondere a una semplice domandina che vi facciamo alla fine di questa cosa. Cioè voi dovete fare, prima possibile, però qua diciamo massimo entro il prossimo martedì, però ci si augura ben prima, dovete fare una cosa molto semplice, dovete mandare un'email a Andrea Ariano, alla email andrea.ariano@uniroma1.it, giusto? Concide? Questa email non deve essere fatta come cavolo vi pare, deve essere fatta tutta nella stessa maniera, se no Andrea Ariano spreca tempo. Allora, è semplice che dovete fare. Dovete scrivere come oggetto 2019 lab, perché non ve lo sto a spiegare. Dovete segnare oggetto e 2019 lab, poi segnate il vostro cognome, il vostro nome, il professore del laboratorio di 3, la data di esame del laboratorio di 3. Dopodiché pubblicate, perché a noi ci interessa, qualche tavola del laboratorio di 3 nel blog. E adesso vi insegniamo come fare questo. Dopodiché segnate l'email, l'anno di frequenza, il corso di laurea e facoltà, che immagino sia di tutti, il vostro indirizzo postale, il vostro telefono o telefono, e inviate al nostro Andrea una piccola foto, il che vuol dire possibilmente non 5 megabyte di roba, ma una piccola foto di con pochi pixel, con 100 pixel, qualcosa del genere. Ecco, cioè non mandate 5 giga di roba, perché sennò tutto diventa complicato. Quindi una piccola foto, di base circa 5 cm 72 dpi a livello schermo. Come si fa a fare questo? Andate dentro Photoshop e gli cambiate la risoluzione, ok? E poi, ecco, a noi l'arcano, cioè l'indirizzo blog. Siccome voi non avete mai fatto un blog, dobbiamo, queste cose le sapete, ma l'indirizzo blog non siete in grado di farlo se non vi spieghiamo, giusto? Quindi lo simuliamo. Nella stessa email fate anche un copia e incolla, così fatto, cioè questa roba qua è importante che sia fatta così, perché così lui non spreca tempo. Cioè deve essere scritto Mario Rossi, poi l'indirizzo email e poi l'indirizzo del blog, così in una sola riga, perché lui poi questa riga la taglia e farà quello che è l'indirizzario comune di corso. Ok? Tutte le informazioni che noi vi abbiamo chiesto sono riservate. Non è che sono pubblicati i vostri telefoni, i vostri indirizzi postali, eccetera. Fanno parte però di un nostro database, perché voi non immaginate le volte che capita la crisi, che noi abbiamo bisogno per una ragione o per l'altra di contattarvi anche privatamente in maniera rapida. E, quindi però non sono pubbliche, ovviamente. Invece questa informazione è pubblica, e viene messa in una cosa che noi chiamiamo indirizzario, ed è il modo in cui noi possiamo navigare velocemente da un blog all'altro, e anche voi potete stare in rapporto da un blog all'altro. Ok? Tutto chiaro? Ok. Allora, i blog, diciamo, tutto è infinito. Però esistono due grandi famiglie di creatori di blog, diciamo così. Uno si chiama WordPress, giusto? Ok. Allora, alcuni di voi che non hanno mai fatto un blog vogliono fare direttamente un salto in un upgrade, cioè invece di girare con la Panda vogliono, già che ci siamo, girare subito con una macchina un po' più, diciamo, veloce e performante. Quindi per quelli di voi che vogliono, diciamo, sperimentare questa cosa, il sito per fare questa macchina più performante si chiama wordpress.com, che è un creatore di blog. Word, giusto?
Sì, sì.
Press. Ecco. In due parole, e io non vi faccio un tutorial di wordpress.com, è tutto abbastanza semplice e funziona in maniera analoga. E le caratteristiche, diciamo, di questa macchina un po' più performante qual è? Sono A, il fatto che può essere maggiormente tailorizzata, personalizzata, B, che può avere un'interfaccia che può funzionare in maniera buona anche per una sorta di sito, no? Un facitore anche di sito in una certa misura, può supportare in maniera molto facile anche un formato tipo rivista. Cioè, per fare un esempio, noi nel nostro gruppo avevamo una rivista che si chiamava On and Off, per farvi vedere, On e Off, cioè,
ecco, già trovato.
Solo On e lui la riconosce, ma pensate, proprio mi legge nel pensiero. Ok, per farvi un esempio, questa è una rivista che il gruppo Nitro ha curato per parecchi anni e praticamente è fatta direttamente in WordPress, d'accordo? Quindi facilita molto un look and feel abbastanza, diciamo, avanzato, d'accordo? Quindi per chi vuole intraprendere una strada un pochettino più ambiziosa può lavorare su wordpress.com. Adesso vi spiego i principi generali e tutto, però non vi faccio un tutorial di wordpress.com, chi lo vuole fare se lo trova online e tutto quanto, o parla con gli amici, eccetera. Quindi i vantaggi sono questi. Un ulteriore vantaggio di wordpress.com è che voi potete acquisire un dominio, cioè potete chiamare il vostro blog con un nome che non ha più la dicitura wordpress.com, ma è per esempio la dicitura del vostro nome e cognome, del vostro studio, di quello che vi pare. Questo lo pagate però, poco, ma lo pagate. Se non fate questo, tutto il resto è, diciamo, gratuito. Noi per esempio nel caso della rivista l'abbiamo pagato, infatti come indirizzo non c'ha WordPress, non c'ha WordPress, no? Perché l'abbiamo pagato. Diciamo, queste sono le differenze fondamentali. Noi facciamo tutto questo invece nel sistema di blogger.com. Quindi l'indirizzo che mi sembra che vi avevo messo, giusto? Non c'è.
Non lo vedo.
Va bene.
Comunque è sul programma.
Sì. Comunque, diciamo, il modo che noi grosso modo vi consigliamo a questo punto è una forma più semplice di organizzazione, più lineare, che è sostanzialmente il blog che fa che si appoggia a Google sostanzialmente, e l'indirizzo per fare questo è blogger, www.blogger.com. Ok, che cosa fa lui? Siccome lui sa che io ho già fatto tanti blog, allora la prima cosa che uno deve capire è questo, che dunque dove c'ho tutti i miei blog?
Credo che da qui poi.
Ok, perfetto. Allora, nel mio caso, o nel caso di chiunque, uno può avere tanti blog, non è detto che abbia un solo blog, ne può avere più di uno tematizzato. Per esempio, nel mio caso, io per andare proprio rapido, c'ho il blog con cui mi occupo del dottorato di ricerca, sono i principali. Il blog proprio mio, che è il blog che è quello mio di base, e poi per esempio un blog dedicato a Tevere Cavo e ad altri blog che ci sono qua. Voi probabilmente ne avrete uno solo, se non avete nessun blog praticamente io devo creare un nuovo blog. Allora vediamo un attimo come si fa a creare un nuovo blog. Ok, blog, ricordatevi, aiutatemi, allora, credo da qua.
Perché non lo fa neanche vedere tutta la parte.
Io sono linkato ovviamente, lui sa che io sono un utente Gmail, e quindi diciamo, se non sono un utente Gmail vai a www.blogger.com, lo vede direttamente. Siccome molti di voi lo sono, fatemi vedere un attimo come creo un nuovo blog.
Facciamo la navigazione in incognito.
Sì, ma io non mi scoccio a fare la navigazione in incognito, perché poi devo rientrare,
no,
capito?
No, quelle sono le notifiche. Prova, sì, proprio no? No? Allora, no.
Ok. Dunque, l'ho fatto mille volte, ovviamente.
Ma io credo che da dove seleziona il blog, forse in fondo c'è crea nuovo blog.
Trovate qua da ancora qui. La freccetta.
Da qui, perché scorrendo poi in basso probabilmente c'è in fondo a tutti i blog.
Eccolo,
blog.
Va bene, eccolo qua. Allora, nel caso specifico mio, che ho già altri blog, faccio un nuovo blog, d'accordo? Nel vostro caso voi avrete provato, no? Nel telefonino da qualche parte. Nel telefonino non funziona alla grande, funziona la navigazione, la creazione non è una cosa che vi raccomando nel telefonino. Di norma voi cercate di venire con il personal, nessuno c'ha il personal con sé oggi. Vabbè, di norma però venite, perché noi lo usiamo tanto, non è un grave problema. Comunque, se voi vi trovate, andate www.blogger e vi chiederà direttamente di farne uno nuovo. Se invece ne avete qualcuno o lui già c'ha questo tipo di impostazione, alla fine di tutti i blog, qua in basso, vedete, c'è creare un new blog. Lo vedete? Si vede lì, no? Si vede? Ok. Allora, io adesso, nella mia condizione, creo un nuovo blog che poi ovviamente distruggerò, giusto? Perché non mi serve. Allora, creo un nuovo blog. Allora, il titolo è abbastanza importante, e in linea di massima io vi chiederei la gentilezza di non usare Gengis Khan alla conquista del mondo, oppure io amo la Ducati 750. Vi posso assicurare che io ho avuto cose del genere, quindi parlo per esperienza. A noi ci aiuta molto, no, che voi usate il vostro nome e cognome. Siccome questo blog è il blog dedicato al laboratorio 4 mio, che segnate questo. Allora facciamo un esempio, che noi facciamo il blog di Giulia, non la chiamiamo Rosola, la chiamiamo Giulia Rossi, dai. Potrebbe essere Giulia Rossi, punto, lab 4 saggio e basta. Idealmente noi gradiremmo... questo è il titolo, mi sono sbagliato. Questo è l'indirizzo, scusatemi. Giulia Rossi, Lab 4, senza il punto forse, blogspot.com. Questo sarà l'indirizzo. A noi ci facilita un po' tutti, anche perché è più facile trovarli. Qua il titolo potrebbe essere quello che vuoi. Il blog dedicato al laboratorio. Laboratorio 4 saggio, se volete, se no niente. Comunque, nell'indirizzo è bene che sia lab 4 saggio, blogspot.com. Ok, questi sono i temi che lui ti propone. In realtà i temi si possono cambiare anche successivamente, nessun tema se ne può cambiare un altro. Adesso cerchiamo di fare il più semplice del mondo, che è questo qua, diciamo, il simple, andiamo sul simple, no? Poi gli altri possiamo vedere. Andiamo sul simple per non saperne leggere né scrivere. Packere, scegliamo il simple, create blog, sì, find the domain name,
no thanks.
No thanks. Il domain name perché lo vuole? Perché fa lo stesso ragione di WordPress?
Penso di sì.
Sì,
sì,
ok,
sì,
non ce ne importa niente, non ce ne importa niente. Ho creato il mio blog a questo punto, quindi a rigor di termini io non ho, allora, un blog, adesso che abbiamo creato la struttura del blog, cioè abbiamo detto, io voglio fare un blog, questo blog sarà dedicato al laboratorio 4 di Saggio. Successivamente posso fare un altro blog per cucina a maglia, perché io amo cucina a maglia, ma che ne so, oppure posso combinare le cose insieme, si vedrà, non mi pregiudica la creazione di altri blog, questa è la cosa importante da capire. Come avete visto io non ne ho tanti, ho creato questo e ho un indirizzo già che lui mi ha dato.
Si può fare anche da qui view blog.
Ok, posso fare un view blog, che però non ci sarà manco un post.
No.
Ci sarà, ecco, ci sarà solo il titolo. Allora, in realtà se io voglio fare i compitini al minimo, proprio al minimo, cioè senza neanche fare un post e rispondere all'email, diciamo, al minimo, io ho fatto il mio compito, cioè ho creato l'indirizzo e copiare questo indirizzo è quello che mi può servire. Ritornando alla richiesta che avevo fatto dentro il avevo fatto la richiesta di mandarmi l'indirizzo blog, al minimo, senza niente di niente, ci ho messo 5 secondi, ho fatto questo, l'ho fatta. In realtà io vi chiedo di pubblicare almeno un paio di disegni delle vostre, delle cose, no?
Allora,
del laboratorio 3, diciamo proprio per cominciare a fare qualcosa. Allora, quindi in quel modo io ho creato l'indirizzo blog. C'è, diciamo, sono teoricamente operativo. Questo quindi, vedete come vi appare, uno può decidere di chiamarlo diversamente, adesso abbiamo fatto tutto molto velocemente. Allora, adesso noi abbiamo come funziona un blog, perché un blog è una struttura così semplice rispetto a un sito. Allora, il blog è il contenitore, che quindi ha un titolo e ha un indirizzo di infiniti post, si chiamano post le singole pagine, diciamo così, che compongono questo blog. Le singole pagine che compongono questo blog si chiamano post e sono infinite, d'accordo? Allora, quindi la struttura del blog viene dato attraverso queste post cosiddette, o queste pagine, d'accordo? Allora, qui in alto noi vediamo che c'è questo comando che è la creazione di un nuovo post, d'accordo? Allora, io creo un post, oh, ecco. Allora, la prima cosa che ci chiede, abbastanza ragionevole, è il titolo del post, d'accordo? Io posso segnare, adesso poniamo, tavole, composizione 3, Zammerini, se volete, giusto? Ok, allora, cosa c'è in un post? Questo è il titolo, cosa c'è in un post? Cosa ci immaginiamo che ci sia? In realtà ci può essere molta roba dentro, ma il livello minimale, ma proprio minimale, senza saperne leggere né scrivere, sono A. Federica, ci sono molte Federica. Federica Bisogni, non so perché Federica Bisogni, io vengo sempre da lei. Allora, A, che c'è dentro un post?
Non ho capito.
Una foto. Diciamo in maniera un pochettino più colta.
Allegata immagine.
Diciamo un'immagine. Le immagini dentro un blog, a che tipo di formato lei pensa possono fare carico? Allora, a punto .jpg o punto .jpeg, d'accordo? Quindi le immagini per poter essere lette da un blog devono essere di due famiglie, in genere al 98% dei casi di una famiglia. Quindi devono essere immagine punto .jpg o punto .jpeg, giusto? Ok? Ok. Come si fanno a fare queste immagini punto .jpg, punto .jpeg? Di norma, spesso, non so esattamente voi come lavorate con le immagini, però di norma sono importate dentro il computer e messe in Photoshop, sono salvate in formato o .jpg o .jpeg, giusto? Ok? In linea di massima, in linea di principio, ma non sempre necessariamente, spesso tanto vale avere queste immagini a 72 dpi e non troppo grandi, perché tanto lo schermo è quello che è. Però, se uno vuole, le può anche salvare, diciamo, a risoluzione più grande. Questo rallenta un po' il sistema, però cliccando su quelle immagini tu la vedi a piena risoluzione. Questo è molto importante, per esempio, per le tavole di progetto, per le tavole finali, che forse conviene conservare una risoluzione abbastanza buona, in maniera che cliccando lo vedi realmente il progetto, no? Comunque, diciamo, state pan. Allora, la prima cosa, quindi abbiamo detto che sono le immagini. Allora, io devo far entrare un'immagine qua dentro, giusto? Ok. Allora, ci sono varie tecniche, però adesso per l'ipotesi più semplice del mondo, facciamo l'ipotesi più semplice del mondo. L'ipotesi più semplice del mondo è che io l'immagine ce l'ho dentro il computer, giusto? Ok. Tu dici, ma io la tavola dei Zammerini non l'ho mai fatta in formato, non so se voi ce l'avete in formato digitale o no. Ce l'avete in formato digitale? Meglio mi sento. Allora, se ce l'avete in formato digitale, magari la diminuite un po' dopo di risoluzione e la sbattete dentro. Se non l'avete in formato digitale, fate la cosa che farete continuamente, e cioè fotografate con la vostra macchinetta, il vostro telefonino, e la mandate al computer e da là gliela mandate. C'è un modo, però è un pochettino più complicato, che magari successivamente vi insegnerò, per mandare direttamente dal telefonino direttamente dentro il blog, un poco come si fa con Facebook o cose del genere, no? Un altro sistema abbastanza facile è usare Facebook come, diciamo, come ponte, capito? Per dire, per voi è abbastanza facile dal telefonino pubblicare un'immagine su Facebook e poi da Facebook salvarla localmente. Insomma, vedete voi, insomma, siete abbastanza, diciamo, sviluppati. Allora, adesso facciamo questa cosa praticamente. Allora, vedete questa icona qui? È l'icona dell'immagine, ok? Io faccio l'icona dell'immagine e lui mi dice... E puoi fare l'upload, puoi provare l'immagine dal blog, da your phone, che non so neanche esattamente che cosa voglia dire, francamente.
Forse perché, sì esatto, forse perché se lei è, collegato con Gmail in un cloud, forse lui lo riesce comunque a prelevare dal cellulare.
Ah, boh, non la sapevo che c'era questa possibilità. Io facciamo le cose classiche, poi le esplorate voi, da un choose file. Ok, allora io giro nelle mie cose e immagino che vado qua, mi scelgo, vedete che qua mi fa vedere varie cose, ma io so che deve essere GPG, quindi mi prendo una GPG, in questo caso inizio corso, e lui la carica. Oh, là. L'ha caricata, mi immagino. Ok, eccola qua. La add selected, la metto. Ecco qua. Ho creato l'immagine, d'accordo? C'è un altro modo, che tanto vale si sappia, che è attraverso un URL, dall'iPhone mi insegnate voi a me, che vuol dire from your phone. From a URL che cosa vuol dire? Che vuol dire da un URL, Andrea Chirica? Andrea, no, ma lei è rumena, è un po' difficile per lei rispondere.
No, ma magari...
Andrea.
Ma no, non è rumena.
Sì.
È rumena?
Sì.
Vabbè, riesci a rispondere che cosa vuol dire da un URL?
Link.
È un link, esatto, è un link. Cioè, il sistema è questo. Io vuol dire che navigo, adesso vado in un punto qualunque, io navigo da qua, questa immagine, per esempio, io voglio legarla da un URLM. Con il tasto di sinistra vi dico copia indirizzo immagine, oppure apri immagine in una nuova finestra, per esempio. Facciamo così che è anche più semplice. Ok, la sta caricando. Eccola. Copiando questa qua, io questa lo devo copiare, parapaffede. Dopodiché me ne vado nel mio blog, che era qua, e incollo l'indirizzo. No?
No, perché questo non me l'ha copiata. È il link, invece lei deve mettere l'URL.
Sì, devo mettere l'URL, no, ma non me l'ha copiata correttamente prima, tutto lì. L'ho vista, ma non me l'ha copiata. No. Ecco. Non mi ha copiato l'immagine giusta, capito? Ok. Allora, la copio.
Ecco.
No, è l'indirizzo dell'immagine. Eccola qua. A questo punto questa immagine non l'ho caricata dal mio computer. L'ho caricata attraverso un indirizzo internet, giusto? Tacchete. Eccola. D'accordo? Qual è la differenza tra le due? Apparentemente nessuna. Di fatto, se quello originario per qualche ragione toglie il sito, toglie la cosa, io questa immagine l'ho persa praticamente, questa è la differenza fondamentale, no? Quindi io sono dipendente dalla fonte, se la fonte mi si cambia il link e muore, io ho perso l'immagine, ok? Allora, questi sono i due modi, diciamo, fondamentali di avere l'immagine. Voi di norma attuerete quello. Seconda famiglia di cose. Seconda famiglia di materiale che c'è dentro. Abbiamo visto le immagini. Continuiamo con la Bisogni? No, non la voglio. Allora, Giulia Belli. Qual è la seconda famiglia?
Il testo.
La seconda famiglia è il testo, ovviamente, e cioè io posso scrivere, ovviamente, posso scrivere un romanzo, posso fare quello che mi pare, posso aggiungere tutto quello che voglio, ed è il testo, seconda grande famiglia. Il testo può venire formalizzato attraverso questi, diciamo, questi abbastanza facili sistemi, possono essere cambiati le cose, eccetera, eccetera, come mi pare, d'accordo? Qual è la terza famiglia di cose che sono importanti avere? Carmine Boffa? Dov'è? è lui. Seconda famiglia? O i link. Terza grande famiglia sono i link. Allora, la terza famiglia è il link, cioè io ovviamente da qua posso mettere un link. Facciamo il più banale del mondo, link, vediamo che pagina aperta ci abbiamo. Ok, linkiamo alla cosa più semplice del mondo, che è il nostro laboratorio, d'accordo? Ok, copio sempre, perché è la maniera più semplice possibile, il link del laboratorio. Qui scrivo link al laboratorio. Poi è sufficiente fare questa operazione, cioè scurire dove voglio il link. Vedete che c'è scritto link? Vedete? Tac, inserisco il link, mi appare che indirizzo voglio, che io precedentemente ho copiato, no, mi ha copiato ancora quello di prima, Biancareddu, non è molto svelto con la copia dei link, devo stare attento che me lo copi in maniera corretta, ok, link, sta, ecco fatto. Allora, abbiamo le nostre tre famiglie fondamentali. Come vedete, ce ne sono altre. Cosa pensate? Queste sono le tre famiglie di nostra sopravvivenza. Con queste abbiamo fatto la rivoluzione copernicana. Ci bastano queste tre. Cosa immaginate che ci possa essere, volendo anche? Carmine? Un video? Oppure? Oppure? Un audio che può scattarmi in automatico anche, se voglio, non in automatico, ma un link a un audio, per esempio, no? Può essere un link a un audio, può essere proprio incorporato che lui lo legge direttamente. Oppure un VRML, per esempio, cioè una cosa che puoi esplorare in tempo reale, o anche nuove tecnologie che si possono mano a mano assommare. Perché il post in realtà è un contenitore, no? Quindi già attraverso il link io posso andare ovunque, no? Perché posso linkare quello che mi pare, sostanzialmente, no? Allora, fatto questo, io pubblico. Che vuole questo?
No, ha fatto.
Ha fatto? Se mi fa sta cosa che mi fa paura un po'. Ok, adesso lo vedo. Eccolo qua. L'ha pubblicato. Ora, questa è una cosa molto importante che voi dovete sapere, una volta capita, avete capito tutta la vita? Ok. Naturalmente, io mando, lei c'ha 500 post, ha fatto. Lei vuole che una persona non si veda tutto il blog e gli dice no, deve andare a destra, deve andare al 500° post, no, al 400°, 50°, gli vuoi dare il link diretto a quel post diretto, d'accordo? E quindi non soltanto non il link generico a tutto il blog, ma il link a una pagina specifica, d'accordo? Questo si fa, io almeno so questo sistema. Allora, mentre qua vedete vi appare, adesso questo già appare l'ultimo, però in realtà, aspetta un attimo, ecco, ok, qui questo è l'indirizzo generico, no? Di tutto il blog, quello che è messo nell'indirizzario, eccetera. Se voi volete mandare il link diretto a una pagina, questa informazione è messa qui, nella data, vedete che c'è stata la data? Se voi fate clic sulla data, ecco, vi apparirà tutto il link specifico a quella pagina. Questo, quindi, più in là sarà molto importante. Forse ci sono altri sistemi, però io adopero questo. Dopo un poco che voi andate... che vi infratichite, vedete varie altre cose, eccetera. Per esempio, io ho un format che praticamente mi esce in tutti i miei blog, una sorta di breve CV che appare a destra, eccetera, eccetera. Comunque questo vi avviene, che vi aiuta sui blog fatti, dopo un po' diventate pratici più di noi. E quindi diciamo divertitevi, cominciate a familiarizzarvi, e questo è diciamo il breve tutorial che vi serve a cambiare le cose in maniera molto interessante, dato che non avendolo mai fatto è piacevole, no? Affrontare un nuovo strumento.
Comunque WordPress funziona allo stesso modo.
Il principio è uguale.
Leggermente più complesso.
Sì, è un po' più complessa all'inizio l'interfaccia, ma diciamo che la dinamica è la stessa. Chiaramente quella è molto più implementabile di questo.
Ah, ecco, già che abbiamo qualche minuto, vi insegno a creare una mappa. Perché anche la mappa, anche se voi in questo caso ce l'avete fatta, eccetera, ma sapere fare le mappe è una cosa, è un grande strumento. Anche la mappa è abbastanza semplice una volta che qualcuno va estradato. Io conosco persone anche importanti che non sapevano fare mappe Google, perché non hanno capito la logica. La logica qual è? Vediamo un attimo, di ricordarsela noi per primi. Allora, innanzitutto non devo stare qui, ma devo stare nel mio mondo Google, to cur, vediamo un poco. Ok. Oh, eccomi qua. Oh, credo che qua. Allora, questo quadratino, vedete, vuol dire tutte le mie altre applicazioni Google che io ho, che posso usare o che non posso usare. E nel caso specifico Google Ricerca, la posta, YouTube, che è stato acquistato da Google, quindi è quello, lui gestisce se si vuole i contatti, cosa che io non adopero, il traduttore io lo adopero, il calendario io non lo adopero, le foto io non lo adopero, ci sono persone che lo adoperano tanto, Google Drive, sono persone che ci vivono con Google Drive, io non lo adopero per esempio. No, Google Drive lo trovano molto molto utile, perché discarica di un sacco di cose, ti permette di condividere le cose, io invece ho una sorta di... Vabbè, cioè in tutto questo mondo ci sono le maps, d'accordo? Allora adesso vediamo, io neanche mi ricordo, vedete qua c'è maps, se io vado a maps, vediamo un attimo, vediamo come ragiona, lui da qualche parte, aiutatemi perché non è che mi ricordo tutto.
Menu.
Oh, brava. Ok, perfetto. Allora, in maniera credo similare all'altra, da un certo punto dovrebbero vedersi le mie mappe, i tuoi luoghi, non so se sono le mie mappe, i tuoi contributi, satellite, rilevo, globo, condivido a due posizioni i tuoi luoghi, salvati, visita, mappe.
Ecco.
Mappe, queste sono tutte le mie mappe.
E poi sotto c'è
al solito. Quindi vediamo, allora, io qua, nella stessa maniera dei blog, che ho 50 blog, io ho molte mappe, vedete, eccole qua, vedete quante ne ho? Voi abbiamo visto soltanto quella di Unlost Territories, ma io ne ho molte altre, con la stessa logica. Allora, sempre il criterio è questo, quindi loggarsi dal tuo Gmail, andare nel tuo mappe e cercare la funzione nuova mappa. Se avete difficoltà glielo mettete da qualche parte e la trovate. Una volta che avete trovato la funzione nuova mappa, che in questo mio caso è alla fine di questo elenco, è crea mappa. A questo punto il gioco è abbastanza facile, al solito. Mappa senza titolo, diamogli un titolo. Mia prima mappa, secondo, questa è una mappa di prova, cancellala, per pietà, perché tutte queste cose arrivano a tutti i miei contatti cose, capito? Quindi loro sanno, all'inizio del corso arrivano questi blog strani, queste cose strane, perché gli arrivano in realtà. Va bene, l'ho creata. Allora, Facciamo una cosa di Roma, immaginiamo che io voglia fare una mappa dei miei luoghi, i luoghi suggestivi, quello che ci pare. Andiamo dentro Roma, d'accordo? Però è molto, questo è uno strumento molto importante, in realtà, estremamente importante da maneggiare. Allora, come faccio secondo voi a vedere via satellite, che io lo preferisco a questa, allora, a questa visione?
Mappa base.
Rilievo
o satellite?
Oh, in mappa base ci sono vari modi di vedere la mappa, io so perché preferisco la satellite. Ok, mi dà un'idea più reale. Ok, allora facciamo che noi facciamo una mappa dei buoni, delle parti in cui è bene mangiare un panino vicino a via Gramsci. Questo è il mio obiettivo. Oh, Archibar, no, sono amici da 30 anni, però scherzo, va bene. Allora, luoghi per fare picnic vicino a via Gramsci. Allora, prendiamo la tag, questa è la tag, vedete, questa è la meravigliosa tag, è semplicissimo, prendo la tag, eccola qua, la prendo e la trascino, devo cliccare, la trascino e la metto qua davanti, che siccome è cascato il pino, noi abbiamo riacquistato quest'area, che è un'area nostra in realtà, era chiusa, poi è cascato il pino, si è aperta, e quindi questa è l'area numero uno. Allora, che cosa pensiamo che ci possa fare? Non è il foro, è questo qui, no? Posso scrivere?
Sì, con la matita si modifica.
Si scrive, ok. Allora, punto 1. Area del pino interrotto. Ok. Volendo, io gli posso mettere una foto. Mi cerco la foto con lo stesso sistema, me la cerco e la carico. Lo capite da voi, no? È un gioco da ragazzi, ma tanto per dire, facciamolo. Sempre la stessa. Ok. Ok. Vabbè, l'area del piano, si capisce bene perché. Soprattutto, fammi rivedere i link dove sono. Posso salvare? Ecco, adesso ho la foto. Questa, che cos'è?
No, quella non
questa è per cambiare l'icona. Sarebbe bello avere un'icona a forma di panino. Vabbè, fammi il bicchiere, no? Ok. Soprattutto, vabbè, queste sono piccole modifiche, ma soprattutto anche qui posso inserire,
allora,
il testo.
Sì,
ok. Questa
con un link.
È esatto, una ottima area. Che cosa posso anche inserire? E un link. Nella versione precedente che io adoperavo era più facile questa cosa del link, cioè proprio cliccabile, eccetera. Adesso devi fare l'operazione semplice che andare nel mio coso. Questo era il mio nuovo, no?
Mm-hmm. Però questo non è. Deve fare un refresh per vedere il posto che ha.
Quando faccio il refresh. Ok, lo devo vedere, lui, vabbè, come lo vedo? No, proprio lo devo vedere proprio, voglio andare al blog, ecco, io. Ok, al solito sistema, adesso mi linko l'indirizzo specifico che abbiamo detto, me lo vado a prendere, dove c'è la data? Qua, eccolo, quindi io voglio linkare proprio a questa pagina, anche se in questo momento c'ho solo una pagina. Rivado, se riesco a trovare la finestra, alla mappa, era questa, perfetto. Qui mi linko, mi incollo l'indirizzo della cosa, lo salvo e quell'indirizzo diventa attivo. Con questo sistema è costruita la mappa, diciamo, la vostra mappa. Qua abbiamo uno, ne posso avere 500, li posso modificare, ma soprattutto la cosa molto importante è che in questa informazione, oltre alla foto, c'è il link. Cliccando lì vado a quel link specifico. La rivoluzione è fatta. Adesso dipende di quanto voi riuscite ad operare con... La mappa non è una, ve l'ho voluta insegnare già che c'eravamo, però non è che l'adoperate, è un fatto più per vostro ospizio, no? Alcuni di voi possono fare delle mappe tematiche, perché no, però di norma non è richiesta, ok? Mentre il blog è richiesto. Allora, sta cosa fatelo presto, la lezione della prossima volta, in linea di principio, noi la concludiamo alla GNAM, alla Galleria di Arte Moderna. E, più che altro per un fatto simbolico, più che altro, perché è questa risorsa così forte, così importante, così vicino che è inconcepibile non frequentare, anche perché voi avete l'accesso gratuito, credo.
Stampare
le ricevute o qualcosa del genere.
Il certificato di iscrizione, ecco. Nel post-stud.
Ok.
Quindi abbiamo l'accesso gratuito.
Avete l'accesso, come tutti, come sapete, ce l'avete qui, ce l'avete al Maxi, ce l'avete in tantissime gallerie, però insomma è assurdo avere la GNAM qua vicino e non esserci mai andati. Quindi noi facciamo questa cosa. Però già impostiamo il lavoro di ricerca che voi comincerete a fare, perché la lezione poi di nuovo vi chiederà delle cose da fare, e in cui il blog diventa comunque fondamentale. Ok? Arrivederci, buona giornata.
Ragazzi, tutto quello per chi non è chiaro, tutte le cose da fare, queste informazioni che il prof vi ha dato sono pubblicate sul sito.